The sermon, Works is Faith Expressed, was delivered by Brother William Marion Branham on Friday evening, November 26, 1965, at a Life Tabernacle in Shreveport, Louisiana, United States of America. Il sermone Le opere sono la fede espressa è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera di venerdì 26 novembre 1965 al Tabernacolo Life di Shreveport, Louisiana, Stati Uniti d'America. Grazie, è bene essere di nuovo qui stasera. Non sapevo come avessero mai scoperto che io avrei pregato per i malati. Tutti sono entrati perché si preghi. Sapete, credo che se si segue la guida dello Spirito vada molto bene. Quella è la migliore. È un messaggio che non viene mai meno. Oggi ero seduto nella stanza dopo un certo ministro che è proprio tanto caro al mio cuore, tre di loro, tre dei miei ottimi amici, mi hanno detto che stavano venendo per andare a pranzo con me e io pensai, bene, ciò andava proprio bene, sapete? Perciò io ho mangiato pochissimo a colazione perché ero certo che l'avrebbero pagato loro, capite? Ed io avere un buon pranzo completo. Così si sono fatte le 12, si fece le 13 e si fecero le 14, non c'era ancora nessuno. Così c'è stato, la polizia stava dando la caccia a un criminale laggiù nel prato e così scesi per vedere quell'episodio. Non sono affatto riuscito a trovare fratello Jack. Quindi sono venuto a scoprire che il dipendente dell'albergo gli aveva dato il numero sbagliato e lui stava suonando per tutto il tempo alla porta sbagliata dove io non c'ero. Non di meno, prima o poi lo farò pagare per me un'altra volta. Lui e il fratello Tracy, mi sarei di certo rallegrato di vedere loro e il fratello Brown stasera, così sembra proprio che dovremmo di nuovo tornare in Arizona. Ricordo l'altro giorno che abbiamo attraversato il deserto. Ho detto a mia moglie, là in fondo, ho detto, ecco dove il fratello Jack era seduto sul retro di questa piccola Chevrolet. Il fratello Brown e lui discutevano tutto in merito alla la creazione originale, se fosse stata fatta in 6 giorni o se fosse stata fatta in 6 milioni di anni. Quella sì che era buona. Essi discussero al punto che scesero e raccolsero una manciata di sassi e andarono a nascondersi dietro un palo e si lanciarono le pietre l'un l'altro proprio il più forte possibile. Non riuscirono a stabilirlo in quel modo, disse, io posso superarti nella corsa. Si misero a correre lungo la strada. Il fratello Jack, un giovane un po' basso, si lanciò il più forte possibile e il fratello Young con quel le gambe lunghe, sapete, non ho mai riso tanto in vita mia. Poi il fratello Jack entrò nell'auto e si tolse le scarpe. Il fratello Sherritt ci aveva dato un grosso sacco d'arance e lui ne aveva mangiato quasi la metà prima che arrivassimo a Shreveport. Sapete, tuttavia, quelli erano giorni felici. Sì, signore, erano giorni felici. So che questo sembra scherzoso, buffo. Ma è la verità. Ma noi c'è qualcosa riguardo a questo, quando diventi più anziano e nella mente comincia a indugiare. Pensi a quei giorni che desidereresti poter rivivere, proprio così, i giorni della gioventù. E mentre invecchiamo, diventano tutti dei film. Sono così lieto che siano stati puri e santi e di comunione fraterna nell'amore, sapendo che stiamo andando in un paese dove non invecchieremo più, dove quel grande paese lassù in cui mai invecchieremo né mai morremo. uno dei nostri preziosi fratelli, così caro per tutti noi, è da poco passato là, in quel paese, e ogni volta che salgo su questo palco io ritengo che penserò al fratello Lyle. Ieri sera ho guardato di là e ho visto la piccola Judy seduta di là, e il mio cuore stava proprio battendo, pensavo a come lei si sentisse. Ed io so come, papà morì, come, ma dobbiamo passare attraverso quelle scuole di sofferenza per capire i sentimenti degli altri. Credo di vedere un mio vecchio amico ministro seduto qua, solo non so il suo nome. È proprio così che una volta qui pregavate sempre per i malati anni fa? Geholzel, quel nome tedesco, non ho mai saputo pronunciarlo correttamente. Il fratello Tracy l'ho incontrato là fuori e lo conoscevo da circa 10 anni. E gli ho detto, non sei invecchiato di 6 mesi durante questi 10 anni. Viviamo in un mondo che un giorno deve cessare. Ora, stasera vi ho fatto fare davvero tardi ieri sera. Cercherò di non farlo stasera. Per terminare il mio racconto, pensavo di stasera di predicare alla Chiesa su un argomento del rapimento, come le condizioni, come lo vedo io nella scrittura, in quali condizioni dovrà essere la Chiesa per il rapimento e che cosa dovrà aver luogo appena prima che il rapimento abbia luogo e come avrà luogo. E noi tutti crediamo nel rapimento, non è così? Noi ci crediamo. E poi, improvvisamente, qualcosa ha proprio detto, stasera prega per i malati. E avevo appena pranzato con un piccolo fratello messicano, là sono sceso e gli ho dato un passaggio sulla strada. Suppongo che egli sia qui stasera, lui e sua moglie. E poi è venuto qualcuno e mi ha dato una testimonianza. Ha detto se in questi campi o nella chiesa, ha detto c'è un uomo là che credo sia stato circa un anno fa, che lui era entrato nella fila del discernimento. E stasera stavo pensando di avere proprio una fila di preghiera all'antica, come il fratello Jack e il fratello Young Brown una volta dava i biglietti di preghiera per me. E l'ho trovato veramente onesto e non l'ho mai sorpreso a vendere un biglietto né fare nulla di male. Lui è davvero retto. E noi abbiamo sorpreso altri cercare di fare così, sapete? Così noi, il fratello Young ha sempre fatto il suo lavoro bene e fedele. E ricordo che di solito lui si alzava e prendeva i biglietti e li conduceva attraverso la fila di preghiera. Io pregavo per loro ed essi passavano avanti, proprio quella fede non adulterata che quelle persone avevano, se solo essi potevano avvicinarsi a te, venivano guariti. E io penso che rispetto a quello che abbiamo ora ci fossero 20 guarigioni contro una. Poi questo racconto è arrivato questo pomeriggio di un uomo che probabilmente è qui ora, che un anno fa da qualche parte lui si trovava nella fila di preghiera e lui disse nel discernimento, gli fu detto che egli aveva avuto gli orecchioni. E i dottori gli dissero, dopo che gli orecchioni diminuirono, che lui non potrebbe avere mai più bambine. E lui aveva sempre desiderato una bambina. Penso che avesse figli maschi. Ma nella visione del Signore gli fu detto, ma voi avrete quella bambina. E lui ha detto che ha portato qui questa bambina stasera. Non conosco l'uomo, dovrebbe essere nell'uditorio o la persona di cui sto parlando, da qualche parte, non so, qualcuno fuori me ne ha parlato. Oh, ecco la bambina sollevata proprio qui in fondo, seduto proprio là. È bella, è veramente bella. Che dolce piccina. Mi piacerebbe tanto che lei venisse qui a dare la testimonianza. Forse lei lo farà domani o una volta o l'altra quando terremo i nostri servizi. Ora, domani mattina c'è la colazione degli uomini d'affari. L'avete annunciato, suppongo è tutto... Questo è ottimo. E ora teniamo una piccola lezione sulla guarigione divina. Quanti fra di voi ci credono? Oh, mai! Sarà una serata meravigliosa quando avete tale fede. Persone che lo credono, ecco cosa ci vuole e per i credenti. Ora, dunque, ho preso una mia matita e ho cominciato ad annotare qualche testo e così via. E allora Billy ha bussato alla porta e ha detto, papà? Ho detto, aspetta solo un po', non l'ho ancora terminato. Lui ha detto, ma il fratello Jack ti sta aspettando. Così sono dovuto venire. Non avevo nessuna graffetta, l'ho attaccato con una delle forcine Johnny di Meda. Ho un tipo di forcina che qui essi chiamano una forcina Bobby. Ecco che cos'era, forcina Bobby, un qualche tipo di forcina. E io non so molto in merito a quelle cose, sapete, ed io l'ho vista solo posata là. Perciò, ora, per fare qui da graffetta, per separare quello che io stavo, per cui avevo alcune annotazioni di mattina, separarle una dall'altra. E mentre divento più vecchio, una volta potevo ricordarmi quelle scritture e così via, proprio molto facilmente, ma sapete, è piuttosto difficile farlo. Anche tu ti accorgi di questo problema, fratello Jack? Proprio così, sì. Non molto tempo fa dissi al fratello Jack, dissi, sai, fratello Jack, dissi, comincio pure a non ricordare, dissi, comincio a dire qualcosa e devo aspettare. E gli disse, è tutto quello a cui sei arrivato? E io dissi, beh, non è abbastanza. E gli disse, no, disse, telefono a qualcuno e dico, che cosa desiderate? Fratello Jack, allora pensavo che tu mi stessi prendendo in giro. Ho scoperto che è piuttosto vero. Sì, signore. Mai, come si dimentica. Ma che tutte le nostre azioni siano fatte onestamente, poiché esse sono tutte in un libro, una registrazione che sarà messa in funzione nel giorno del giudizio. Ora, noi siamo come una grande famiglia e non penso che stasera siamo collegati in tutto il paese come ieri sera stavo predicando il mio messaggio. Penso che sia solo qui, forse l'assemblea locale. Perciò ieri sera ho davvero apprezzato la vostra cortesia di sopportare. Io non ho cercato di approfittare del fratello Jack, ma lui mi ha sempre detto... Di quello che vuoi dire. E quindi sono solo venuto sul palco e ho predicato un po' di dottrina, ma perciò solo noi, se alcuni dei miei fratelli denominazionali. L'altra mattina ho fatto un sogno. Io non sogno molto spesso, non sono un sognatore. Ma io ho sognato d'aver visto un uomo, un giovanotto incatenato, e costui cercava di sciogliersi e io dissi, qualcuno mi diceva, disse, costoro sono persone orribili, non avere nulla a che fare con loro. E vidi questo giovanotto che si scioglieva dalle catene, così lo lasciai stare, pensai, vedrò quel che fa. Perciò quando si sciolse, divenne un tipo simpatico e vidi altri che cercavano di sciogliersi. Ora, questo è solo un sogno. Ed io andai in questa direzione e vidi un fratello, Roy Bordes, un mio ottimo amico, che vive in California. Sembrava ci fosse qualcosa che non andasse. I suoi occhi erano semichiusi e grosso, forse cancro o qualcosa del genere, nei suoi occhi. E io, qualcuno stava cercando di allontanarmi da lui. Io gridai, fratello Bordes, nel nome del Signore Gesù, liberati di quello. ed egli poteva a stento parlare dicendo: fratello Branham, si dovrà impiegare qualcosa più di questo, non riesco ad afferrarlo, fratello Branham, non posso proprio afferrarlo. Io dissi: oh, fratello Bordes, io l'amo. E qualcuno mi tirò via ed io guardai e c'era una donna in piedi quassù che io, quando ero un ragazzino, io andavo a consegnare la spesa dalla drogheria alle persone. E il suo nome era signora Fenton. Lei abita ancora a Jeffersonville, un'amica personale di mia moglie e di me. E lei disse: fratello Branham, liberaci da questo. Disse: questa è una casa d'inferno. E disse: tu sei stato mal compreso. E disse: queste, e tu non hai neanche capito queste persone. Disse: queste sono delle brave persone, ma... E guardai di là e come un grandissimo sotterraneo o delle grosse mura giù sotto una grandissima caverna e grosse sbarre di ferro spesse 8 o 10 pollici, e le persone fuori di testa si torcevano le braccia e le gambe, battevano la testa così. E lei piangeva dicendo: libera le persone, fratello Branham. Diceva: aiutaci, siamo nell'afflizione. Lei in persona la conoscevo, appartiene alla, credo, la Chiesa di Cristo o la Chiesa cristiana chiamata la Chiesa dei Fratelli. Perciò lei guardai intorno e dissi: vorrei poterlo fare. E continuai guardando intorno ed io che cosa poteva fare il mio corpo piccino e quelle enormi sbarre di ferro e quelle povere persone là dentro, e non si poteva arrivare a loro. Quelle sbarre di ferro erano troppo fitte. E guardavo e si battevano la testa come se fossero impazziti. E vidi là intorno balenare delle luci e alzai lo sguardo e là stava il Signore Gesù circondato da un arcobaleno di luci. Egli mi guardava fisso, disse: libera quelle persone. E se ne andò. E pensai: beh, come potrei liberarli? Io non ho forza sufficiente nelle mie braccia per spezzare quelle sbarre. Perciò dissi: casa dell'inferno, lascia andare nel nome di Gesù Cristo. E cominciò tutto a scricchiolare ed esplodere, e le rocce a rotolare, e le sbarre a cadere, e le persone a correre, gridando e urlando al limite della loro voce: siamo liberi! Furono tutti liberi. E allora stavo gridando: fratello Roy Bordes, dove sei? Dove sei? Dio sta liberando il suo popolo. Dove sei, fratello Bordes? Mi sono chiesto in merito a questo. Sapete, il fratello Bordes è molto impaurito. Conoscete la profezia, tutti, molti di voi che prendete i nastri e così via riguardo alla costa ovest. Stasera c'è un uomo seduto proprio qui che era lì quando accadde questo, quando stavamo là a un viaggio di caccia, un ministro che ieri sera era in ascolto, era cieco da un occhio. Si avvicinò là e disse, si presentò, portava occhiali scuri su in montagna, disse: fratello Brenner, disse, sono il fratello McHugh, disse, io una volta ho contribuito a sostenere una delle tue riunioni in California. Io dissi: sono lieto di conoscerti, fratello McHugh. Così là c'erano circa 20 uomini, eravamo là a caccia del maiale e pecari. Ed io dissi, il giorno prima di salire la montagna, dissi al fratello Banks Wood, lo conoscete tutti, un amico personale, dissi: fratello Wood, raccolsi una pietra e la lanciai su in aria, ed essa venne giù, e dissi: così dice il Signore, sta per succedere qualcosa. Perciò egli disse: che cosa sarà, fratello Branham? Io dissi: non so, ma lo vedrai entro 24 ore. Qualcosa sta per accadere. Sarà un grande segno. E il giorno dopo, questo avvenne un tardo pomeriggio, il giorno dopo, verso le 10 del mattino, ci stavamo preparando a partire, tutti avevano i loro maiali pecari, e noi stavamo là. E il fratello McNally, sapete, e tutti gli altri li stavano pulendo, e il fratello Bordes ed io, e il fratello Roy Robertson, un veterano disabile, un carissimo, prezioso amico mio, e lui stava lì. Ed io alzai lo sguardo, e il fratello McHugh disse: fratello Brennan, l'angelo del Signore ti appare mai quando sei a questi viaggi di caccia? E dissi: fratello McHugh, sì, proprio così, ma io sono venuto qui in un certo senso per riposare. Egli disse: bene, fratello Branham, disse, non avevo intenzione di disturbarti. Dissi: non mi hai disturbato. E mi guardai intorno e vidi un dottore che gli esaminava l'occhio. Ora, io non lo conoscevo, lui portava degli occhiali scuri, il che in Arizona è terribilmente luminoso e soleggiato. Ed io guardavo ciò e vidi un dottore dire, signore, ho curato quell'occhio per anni, 2 anni, qualcosa del genere. Disse, l'allergia che avete nell'occhio vi farà perdere l'occhio, sta consumando da dietro la vista e non c'è alcun modo che io possa fermarla. E dissi, ciò per cui me l'hai chiesto è a causa del tuo occhio, quegli occhiali da sole sono solo perché hai un occhio malato. E gli disse, è vero. Io dissi, il tuo dottore, lo descrissi, ti ha detto alcuni giorni fa che lei perderà quell'occhio perché l'allergia sta consumando dentro la vista dell'occhio ed egli l'ha curato per 2 anni e non riesce a fermarla. E gli disse, fratello Brennan, è la verità. E cominciai a girarmi, a guardare, e vidi una donna molto più anziana di lui, dalla carnagione piuttosto scura. Essi sono originari da qualche parte lassù, in Arkansas. E così lei sollevò la sua gonna e mostrò il suo arto a suo figlio, e lei disse, figliolo, se vedi fratello Brennan, digli di pregare per i miei piedi. E aveva dei lunghi tumori pendenti tra le dita del piede e così via. Dissi, tua madre è una donna dai capelli grigi e lei ha sollevato la sua gonna, ha ripiegato la sua calza per mostrarti i suoi piedi e ha detto che se tu mi avessi visto di dirti di pregare per lei. Ed egli disse, oh, misericordia! Volsi lo sguardo e lo vidi stare là, senza occhiali, la visione. Dissi, così dice il Signore, Dio ti ha guarito l'occhio e guarisce pure tua madre. Pressa poco in quel momento mi girai. Ora, seduto qui c'è l'uomo che stava là. Io dissi a fratello Roy Bordes, cioè al fratello Roy Robertson, misi la mano sulla sua spalla, poiché lui è un veterano, dissi, fratello Roy, trova riparo sotto qualcosa immediatamente, sta per accadere qualcosa. Lui disse, che cosa vuoi dire, fratello Branham? Dissi, non parlare, trova subito riparo sotto qualcosa. E mi girai e presi una pala là presso il lato di quel posto e mi allontanai da loro perché sapevo che sarebbe venuto dove mi trovavo io. Proprio a fianco di un gran canyon, 8 o 10 volte più alto di questo edificio, è un canyon a scatola, come un fuoco scese dai cieli, come un turbine proprio a pochi passi al di sopra di dove mi trovavo. E strappò le rocce direttamente dalla montagna, passò attraverso e recise la cima degli alberi di mesquite per 100 yard. Tutti che correvano, cercando di trovare riparo sotto gli autocarri, ogni altra cosa. Esso ritornò ancora e diede un colpo secco come un gran tuono, risalì attraverso i cieli e ridiscese, lo fece 3 volte. E quando tutto fu terminato, essi vennero e chiesero, che cosa significava ciò? Dissi, non voglio dirvelo, era un segno del giudizio. Fra pochi giorni, un grande terremoto colpirà l'Ovest e questo non si fermerà. La California, Los Angeles, sprofonderà, andrà giù, scivolerà dritta nell'oceano. E 2 giorni dopo ciò, Il terremoto dell'Alaska scosse l'Alaska. E poi l'ultima riunione che tenni in California mentre parlavo e non sapevo nulla dell'accaduto fino a che non scesi in strada. Esso disse che la California disse, Capernaum, Capernaum, la città che è chiamata con il nome degli angeli, cioè Los Angeles. Tu ti sei elevata fino in cielo, ma sarai fatta scendere nell'inferno. Poiché se le opere potenti che sono state fatte in te fossero state fatte a Sodoma, essa sarebbe durata fino a oggi. Ora, negli ultimi pochi giorni, quel rombare ed esplodere perciò è uscito un giornale della scienza, diceva, è tutto crivellato, dovrà affondare. Essi lo sanno. E voi osservate, l'acqua arriverà fino al lago Salton. Los Angeles è condannata per il giudizio. Ve lo dico prima che succeda, affinché possiate sapere quando ciò accadrà. Io non l'ho mai detto da me stesso e non ho mai asserito che lui mi abbia detto una cosa che non sia accaduta. E voi potete rendere testimonianza di questo, proprio così. Quando? Non so. Uscì ed essi mi dissero ciò che avevo detto e ascoltai, tornai e cercai nella scrittura. Sapete, Gesù disse di Capernaum in termini pressoché identici e Sodoma e Gomorra erano in fondo al Mar Morto. Suppongo fosse allora. E più tardi, circa 100 anni più tardi, Capernaum scivolò nel mare ed è dentro il mare. Lo stesso Dio che mise Sodoma dentro il mare per i suoi peccati, lo stesso Dio che mise Capernaum in mare per i suoi peccati, lo stesso Dio metterà Los Angeles nel mare per i suoi peccati, quella città di corruzione. Il fratello Roy Bordes è spaventato a morte. Non so se per ciò che voleva dire questo o altra cosa, non so. Preghiamo. Signore, è così buono testimoniare a chi sa ascoltare con attenzione. Noi crediamo, Signore, sovvieni alla nostra incredulità e ci rendiamo conto che stiamo proprio scendendo la strada ora alla fine del mondo, proprio in quale momento noi non sappiamo. Ma quel segreto rapimento della sposa, uno di questi giorni, Signore, noi saremo rapiti, presi su con Lui e aspettiamo quel giorno. Prepara i nostri cuori, Signore. Osserviamo che ci sono molti che giacciono qui su queste brande barelle, uomini e donne che sono legati dal nemico. C'è gente seduta là, forse se tu non li tocchi moriranno di attacchi di cuore, forse alcuni di loro divorati dal cancro. E Padre, Tu conosci il cuore di ogni uomo, sai se è sincero o non è sincero. E noi diciamo queste cose perché sappiamo quel che hai fatto. La Tua grande potenza ha liberato tanti. Noi ne siamo i testimoni, benché cerchino di dirci che quelle cose non accadono. Invece sì, Signore, noi siamo testimoni. Io prego stasera, Signore, che in qualche modo Tu edifichi la fede nei cuori di queste persone affinché ciascuno di essi sia liberato, tutte queste persone malate e afflitte. Possa essere così semplice, Signore, lasciaci solo mentre cerchiamo di insegnare la parola che lo Spirito Santo tolga i miei errori, Signore, e li corregga nei cuori delle persone e rendila una reale serata che egli possa mettersi a dimora nel cuore di ogni credente qui. Abbiamo preparato questa serata per quello scopo, Signore, e soprattutto possano coloro i quali non sono salvati essere pronti prepararsi ora, mentre le porte della misericordia sono ancora aperte. Chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Passeremo ora alle scritture. Anzitutto è in... Qualcuno ha messo una nota qui sul pulpito e ha detto che stasera essi hanno raccolto un'offerta per me. Questo non era necessario. Non fatelo. Io non posso restituirla. Mi ricordo che una volta a Calgary, Canada, abbiamo raccolto una, fu raccolta questa offerta. Il fratello Jack stava cercando di dirmi, mia moglie seduta là in fondo, lei, i bambini, avevamo due vecchie stanze in cui abitavamo, lei doveva mettere una coperta nella porta per tenere la porta chiusa affinché i bambini non prendessero la polmonite. E lei disse, lui mi disse, fratello Branham, non è giusto trattarla così. Perciò, vi ricordate il caso? Essi raccolsero, ho dimenticato quante migliaia di dollari. Ed io dissi, oh, restituiscili, fratello Jack. E gli disse, ora, come lo faremo? Perciò, comprai quella casa ed è là, quindi alla gloria e onore di Dio. L'abbiamo tenuta per 2 anni, mia moglie ed io, come un dono della Chiesa, delle persone. E allora pensai, questo non sembra giusto. Non ho portato nulla in questo mondo ed è certo che non porterò via nulla. Perciò l'ho rigirato e assegnato e ceduto con un atto legale al tabernacolo. Così, quando avrò finito, ebbene, qualche altro servitore di Dio, se ci sarà un domani, potrà utilizzarlo allora, capite? Perciò, grazie molto, sentitamente, amici. Dio vi benedica per questo. Ora, in Giacomo, il libro di Giacomo, al secondo capitolo, vogliamo leggere cominciando al 21° versetto. Ed ora, solo circa un po' di tempo per l'insegnamento, e poi cominceremo a pregare per i malati il più presto possibile, e prenderemo proprio altre tante persone durante questa fila di preghiera quanto possibile. E inoltre, ricordiamoci pure, non voglio dimenticare la sorella Anna Jean e il fratello Don e gli altri, penso siano di là, in qualche parte, in Thailandia. Sono là? Dove sono? Bangkok e i campi di missione. Ci sono tante cose riguardo cui pensare di giorno che si vuole menzionare davanti alle persone. Poi, quando si arriva qua, non si riesce a pensarci e ci si concentra direttamente sulla lezione. Ed ora qui in Giacomo, al secondo capitolo, e cominceremo con il 21° versetto del secondo capitolo di San Giacomo, e leggeremo una parte d'essa, il 21° versetto del secondo capitolo. Non fu Abramo nostro padre giustificato per le opere, avendo offerto il suo figliolo Isacco sopra l'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere d'esso, e che per le opere la fede fu compiuta. E fu adempiuta la scrittura che dice, ed Abramo credette a Dio, e ciò gli fu imputato a giustizia, ed egli fu chiamato amico di Dio. Ora, il mio argomento stasera, e tenete ora le vostre Bibbie, perché ho varie scritture annotate qui, se non ci dilungheremo troppo, ne consulterò parecchie. Il mio argomento è, le opere sono la fede espressa. Ora, ricordate, le opere sono la fede espressa. Le opere mostrano che la fede ha già fatto presa. Vedete? Capite? Ora, scegliamo questo perché noi credo che questo potrebbe aiutarci a comprendere. Ora, ascoltate molto attentamente e approfondiremo questo come una lezione di scuola domenicale. Qui nel suo insegnamento, Giacomo esprime ciò che l'uomo vide in Abramo da Genesi 22:1-9. Torniamo indietro. Ho qui le scritture un po' annotate. In Genesi, il 22° capitolo, e dal 1° fino al 9° versetto. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo e gli disse: Abramo, Abramo, ed egli disse: eccomi. E Dio gli disse: prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, il qual tu ami, cioè Isacco, e vattene nella contrada di Moria, ed offeriscilo in olocausto sopra l'uno di quei monti, il quale io ti dirò. Vedete, egli non gli disse neanche quale fosse. Quando Dio parla, voi solo andate avanti, continuate a muovervi, capite? Abramo ha dunque levatosi la mattina a buon'ora, mise il basto al suo asino e prese due suoi servitori seco ed Isacco suo figliolo e schiappate delle legna per l'olocausto, si levò e se ne andò al luogo il quale Dio gli aveva detto. E al terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide quel luogo di lontano. E disse ai suoi servitori: restate qui con l'asino, ed io e il fanciullo andremo fin colà ed adoreremo, poi ritorneremo a voi. Ora egli dunque aveva in mente di uccidere suo figlio, perché Dio gli aveva detto di farlo. Ma guardate qui la scrittura. Io e il fanciullo andremo fin colà ed adoreremo, poi ritorneremo a voi, lui e il fanciullo. Ed Abramo prese le legne e l'olocausto e le mise addosso ad Isacco suo figliolo e prese in mano il fuoco e il coltello e ambedue se ne andarono insieme. Ed Isacco disse ad Abramo suo padre: padre mio. Ed egli rispose: eccomi, figlio mio. Ed Isacco disse: ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ed Abramo disse: figlio mio, il Dio si provvederà d'agnello per l'olocausto. Ed essi se ne andarono amendue insieme e giunsero al luogo il quale il Dio detto ad Abramo, ed egli edificò quivi un altare ed ordinò le legne e legò suo figlio Isacco suo figliolo e lo mise sull'altare di sopra alle legne. Ed Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare il suo figliolo, ma l'angelo del Signore gli gridò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Ed egli disse: eccomi. E l'angelo gli disse: non metter la tua mano addosso al fanciullo e non fargli nulla, perciò che ora conosco che tu temi Dio, poiché tu non mi hai dinegato il tuo figliolo, il tuo unico. Che opera! Ora, troviamo qui che Giacomo giustifica Abramo per le sue opere. Ma ora in Paolo, i Romani, il libro ai Romani, l'ottavo, il quarto capitolo, 4:1-8, non lo leggerò tutto, ma ne leggerò solo una parte. Che diremo, adunque, che il padre nostro Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Perciò che se Abramo è stato giustificato, vi ricordate ieri sera abbiamo preso la parola giustificato, per le opere egli ha di che gloriarsi, ma egli non ha nulla di che gloriarsi appo Dio. Impero che dice la scrittura? Or Abramo credette a Dio e ciò gli fu reputato per giustizia. E a colui che opera il premio non è messo in conto per grazia, ma per debito. Ora, ciò a cui Paolo si riferisce qui è quel che Dio vide in Abramo. Ora andiamo, se non stessimo voltando troppo, torneremmo ancora in Genesi, il 15° capitolo e il 6° versetto. 15, 6, credo sia giusto. Cominceremo al 5. Poi lo menò fuori e gli disse, riguarda ora verso i cieli ed annovera le stelle, seppur tu le puoi annoverare. Poi gli disse, così sarà la tua progenie. Ed esso credette al Signore, e il Signore gli imputò ciò a giustizia. Ora, i due uomini che parlavano sulla fede, Paolo giustificò Abramo per quel che Dio vide in Abramo. Giacomo, invece, giustificò Abramo per quel che l'uomo vide in Abramo. Vedete ora, Giacomo disse, egli è stato giustificato per le sue opere. Paolo disse, egli è stato giustificato per fede. Vedete però che Abramo credette a Dio, cioè quello che Dio vide in lui. Egli lo credette, ma quando poi lui si mise ad agire come se fosse già compiuto, questo è quel che l'uomo vide in lui. Ed è lo stesso come lo è per noi, perché le nostre opere esprimono quale fede noi abbiamo. Ma se abbiamo paura di agire per ciò che crediamo, allora non la crediamo, capite? Dovete crederla. Le opere di Abramo esprimevano la sua fede che aveva nella promessa di Dio. Ora, Abramo, ricordate, aveva 90 anni, o 100 anni, e Sara aveva 90 anni. Ed ora, essi erano di età molto avanzata, avevano passato l'età feconda da molti, molti anni, ed essi avevano vissuto insieme come marito e moglie fin da quando erano giovani, e niente figli. Ma tuttavia Dio gli disse quando aveva 75 anni e Sara 65, tu avrai un figlio. E lui credette alla promessa di Dio, lui la credette. Ora, vedete, lui preparò tutto per questo bambino. Capite? Ecco cosa vide Dio quando lui credette a Dio. E l'uomo vide cosa egli fece per esprimere ciò che aveva creduto. E questa è la stessa cosa che opera stasera. Lo stesso modo che succede con noi. Gli è stato rivelato, capite? Era stato rivelato a lui. Perciò egli lo credette e agiva come se questo avesse già avuto luogo. Ora, fermiamoci qui solo un minuto. A volte noi non comprendiamo questo. Le persone hanno emozioni e cercano di operare su emozioni. Ciò non fa effetto. Ora, io sono come il fratello Geholzer qui. Noi siamo vecchi e siamo stati nel questo da molto tempo e abbiamo visto i pro e i contro e tutto. E pregare per i malati in tutto il mondo e vedere i disappunti delle persone e vedere gli alleluia da ogni parte. Allora noi impariamo da tutto questo. Ora, quando da ragazzi, abbiamo iniziato a predicare questo, fratello Geholzer, come quando iniziammo a nuotare. La prima cosa, sapete, soleva essere che andavo e avevo il fratello Jack, avevo il fratello Brown, che mi facevano camminare per strada, sera dopo sera, cercando di farmi tornare in me stesso. Io stavo là come un bambino spruzzando acqua, avendo visioni, sapete, e stavo solamente là finché il fratello Brown, ricordo una sera, non lo dimenticherò mai, su a San José o da qualche parte, lui venne a svegliarmi, non avevo dormito per diversi giorni e non capivo che stavo parlando con lui, ma disse che gli parlai, cominciai a piangere e dissi, io vado a casa. Capite? Ma come? Disse, non puoi andare a casa. C'è una riunione in corso laggiù. Dissi, beh, sarò pronto tra pochi minuti per andare a casa. Capite? Oltre alle mie forze, quasi fuori di me. Vedete, ero un ragazzo allora, come quando si impara a nuotare, sapete, si schizza l'acqua e si attraversa la piscina e... ce l'ho fatta! Ora, dopo che si impara a nuotare, la bracciata è molto più aggraziata e non vi fa stancare tanto. Vedete, ecco, così, si impara come farlo e si smussa ogni angolo e lo si fa meglio e ciò diventa più facile, capite? Un bambino che non ha mai camminato, se provasse a camminare giù per questo corridoio qui, cadrebbe una dozzina di volte e si stancherebbe prima di arrivare là. Ma chiunque sa camminare, un atleta, camminerebbe per quel corridoio senza nemmeno notare che lo sta facendo. Ebbene, lui aveva quello all'inizio. Ecco cosa è lui adesso. Ebbene, è lo stesso modo col predicare la guarigione divina o qualsiasi altra cosa. Mentre si va avanti, si inizia a imparare. Se non impari, c'è qualcosa di sbagliato. Capite? Bisogna imparare e bisogna imparare come accettare Dio e ciò che significa veramente. Noi lo permettiamo. A volte diciamo, beh, questo tizio non aveva abbastanza fede, questo tizio non ha fatto questo e questo. C'è un motivo per questo. C'è un motivo. A volte è il peccato inconfessato. Si può versare un gallone d'olio su una persona e gridare fino a quando si è rauchi. Ciò non farà spostare quel diavolo. No, signore, bisogna confessarlo. Ecco cosa fa il discernimento. Dice, vai a sistemarlo, mettilo in luce. Ma facendo così è molto lento, capite? E poi tutti gli altri si spazientiscono e dicono, ah, non hanno pregato per me. Ma adesso noi vogliamo trovare una via che ciò che ha luogo, la vera base della guarigione divina. Ora, un dono, proprio come ho detto ieri sera, un dono è meraviglioso, ma non potete basare sui doni la vostra destinazione eterna? Non potete dare maggiore importanza a qualcosa di secondario? E un dono è secondario. E Satana può imitare ogni dono che ha Dio. Lui può fare qualcosa esattamente uguale, vedete? Esattamente, perciò dobbiamo fare attenzione a questo. Come talvolta mi esprimo riguardo all'acclamare. Io ho visto acclamare demoni, capite? Parlare in lingue. Io ho visto demoni parlare in lingue. Certamente, lui lo imita. Non è un genuino, ma lo imita, vedete? Lo fa sembrare vero. E a volte le persone che non capiscono la differenza considerano questo come reale, quando non è reale. E fanno la stessa cosa riguardo alla guarigione divina. Pensano, beh, è un trucco o qualcosa del genere. Non lo è. È una genuina, inadulterata fede in ciò che Dio ha detto di essere la verità. E quella si ancora, e quando si ancora, non c'è nulla che potrà spostarla, starà lì e pertanto smussando questi angoli. Ora, fede è una rivelazione da parte di Dio. Ora, fede è una rivelazione. Ecco dove vorrei trattenermi solo un momento su questo punto. È una rivelazione. Egli ve l'ha rivelato per la sua grazia. Voi non avete fatto nulla. Non vi siete formati da voi stessi nella fede? Se mai aveste fede, essa vi è stata data per la grazia di Dio. E Dio ve la rivela, perciò fede è una rivelazione e l'intera Chiesa di Dio è edificata sulla rivelazione. Non molto tempo fa un ministro battista mi disse, io non posso proprio accettare la rivelazione. Io dissi, allora lei non può accettare la Bibbia? Lei non può accettare Cristo, poiché Egli è la rivelazione di Dio. Egli è Dio rivelato in carne. Perciò l'intera Chiesa è edificata sulla rivelazione divina. Gesù disse a, credo fosse Pietro, egli disse, chi dicono gli uomini che io il figliolo dell'uomo sia? Egli stava parlando ai suoi discepoli. E alcuni dicono che tu sia Elia e Mosè o uno dei profeti e Geremia. E gli disse, ma chi dite voi? Lui disse, tu sei il Cristo, il figliol dell'Iddio vivente. Ora, la Chiesa Cattolica Romana dice, egli stava parlando per Pietro, su questa roccia io edificherò la mia Chiesa. I protestanti dicono, egli la stava edificando su se stesso. Ora, essi potrebbero avere ragione, ma per me tutte e due sono nell'errore. Era sulla rivelazione spirituale di chi egli era. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, Pietro, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. E su questa pietra la rivelazione di chi egli è, su questa rivelazione egli è la parola e l'intera, su questa roccia io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Ciò ha mostrato che le porte dell'inferno sarebbero contro di essa. Abele, per fede, rivelazione, nessuna Bibbia scritta in quei giorni, per Abele, per fede, offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, il che Dio testimoniò, egli era giusto. Come? Per fede. Come? Per rivelazione. Per rivelazione Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente, perché gli fu rivelato che non erano i frutti del campo, era il sangue. Ecco perché alcune persone possono crederla e alcuni non possono crederla. Alcuni provano ad immaginarla. In un pubblico di persone dove si viene attraverso una fila di preghiera, si trova qualche... Ed erano tutti delle brave persone, diremo noi. Ci sono alcuni che cercano accanitamente di crederla, che cercano di introdursi in essa. Alcuni non vi riusciranno affatto e altri è solo per grazia. Questo è semplicemente dato loro. Ora, ecco la differenza, capite? Quello lo compie. Quella è la vera rivelazione, perché fede è una rivelazione da parte di Dio. Deve prima essere rivelato. Gesù dichiarò chiaramente questo quando disse, nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira o prima non mi rivela a lui. Dovreste leggere questo. E San Giacomo e San Giovanni 6:44 e fino a 46. Essi non sapevano chi egli fosse, pensavano che egli fosse solo un uomo ordinario, pensavano che egli fosse solo, come le persone pensano oggi, qualche profeta. Egli era un profeta, era un uomo ordinario, tuttavia c'era più di questo. Proprio come ieri sera, parlando, quando riceverete il libro, ci troverete forse un po' di confusione là di ciò che ho detto, i due libri della vita. È lo stesso libro, però uno di essi è la vostra nascita naturale, l'altro è la vostra nascita spirituale. Uno fa uscire l'altro proprio come uno stelo di frumento. Ebbene, ora voi parlate di me come una persona vivente, ma qui c'è una parte di me e quella persona, quella deve perire. Quello è il libro dal quale il nome viene tolto. Però quello eterno, quello predestinato, quello eletto, il nome non può mai venire da lì, perché è sempre stato su esso, non potrà mai essere tolto. Lo noterete nel libro, tanto per risparmiarvi la confusione, lo troverete in quel modo, perché penso il fratello Way, che vi ha inserito la grammatica corretta, mi ha ricordato questo oggi. Io ho detto, È vero. I battisti credono che ci siano due libri distinti e da un punto di vista sono due libri distinti e da un altro punto di vista non sono due libri distinti. Io sono due persone distinte. Sono corpo e anima e spirito, tre persone separate, ma sono solo una, fa di me un essere. C'è un solo vero libro della vita, come c'è stato un solo germe del frumento che è salito attraverso lo stelo ed è passato per l'infiorescenza e attraverso il guscio e nel frumento. Lungo tutto il percorso, là, voi dite, ora, quello che sta là è frumento. Ciò non è il frumento, è lo stelo, però insieme sono il frumento. Vedete, è il frumento perché è tutto uno stelo, ma ciò di cui state parlando è del frumento, il granello che si trova all'estremità. Gli altri erano un portatore, ciò deve perire. E quello è un punto che sembra che il vostro nome possa essere tolto dal libro della vita dell'agnello e l'altro punto non possa esservi tolto. Perciò ecco dove si trova. È tutto là, in quella grande rivelazione la quale ci è stata resa nota durante il tempo dei sette suggelli. Perché è così, come alcune persone non possono crederlo? Gesù ha detto che nessuno può venire a me se il Padre mio prima non lo attira. E tutto quello che il Padre mi ha dato verrà a me. Nessuno può capire chi egli è, né come esso è, se ciò non vi è rivelato tramite la rivelazione di Dio. E allora la fede in ciò, voi agite di conseguenza, capite? Qui vediamo chiaramente che Dio è rivelato in Gesù, e solo coloro i quali sono stati predestinati a vederlo, lo vedranno. Siate certi di leggere questa scrittura. Io l'ho tralasciato allora, quel San Giovanni 6, 44 fino a 46. L'ho tralasciato perché pensavo che forse avremmo, forse non abbastanza tempo per esaminarlo, perché quell'orologio lassù continua ad avanzare. E quindi noi, notate, nessuno può venire se il Padre mio prima non l'attira. E tutto quel che il Padre mi ha dato verrà. Essi lo riconosceranno. Nessun altro può riconoscerlo, nessun'altra persona, non importa quanto buono tu sia, ciò deve esserti rivelato. Allora tu vedi chi è Gesù Cristo. Ora, qui il piano predestinato è in piena luce, proprio come l'altro seme. La parola di Dio è un seme e deve avere il terreno preparato in anticipo. Se seminaste del seme, semplicemente lo gettaste là fuori sul suolo, ciò non servirebbe a nulla. Gli uccelli lo raccoglierebbero. Se lo gettate tra le spine e i rovi, esso sarà rapidamente soffocato. La parabola di Gesù ha detto così, quindi il terreno deve essere prima preparato. Perciò Dio, nella grazia sovrana, prima prepara il cuore. Egli vi ha preparato avanti la fondazione del mondo a riceverlo in questa epoca. Egli vi ha preconosciuto tramite la sua preconoscenza e vi ha predestinati alla vita eterna. Egli vi ha conosciuto, per questo vi ha preparato. Ecco perché siete stati stabiliti nel tempo ad uscire da queste cose e siete stati stabiliti nel tempo ad entrare in quello che avete adesso. È stato Dio che vi ha condotto là nel posto in cui eravate predestinati a essere. Ciò, o se questo terreno non è prima preparato, esso non può crescere. Eccone la ragione, il seme della fede. Quando voi predicate la fede, vedete i discernimenti del Signore e vedete ciò che ha luogo e tutti i doni della Bibbia all'opera. Le persone si stimolano da sé, oh, alleluia, io lo credo, e si avvicinano e si ritrovano deluse. Vedete, Il terreno deve essere preordinato e voi sapete quando esso lo colpisce. Come il mio aquilotto ieri sera, quando sentì quel grido di quella mamma aquila, lui riconobbe che c'è molta differenza tra quello e il chiocciare della gallina. Vedete, perché lui era un'aquila fin dall'uovo, lui non è stato fatto aquila proprio in quel momento, è sempre stato un'aquila. E un cristiano lo è sempre stato. Ecco la ragione, il divorzio. Quando avete divorziato, perché eravate intrappolati in questo, vedete, a causa dei vostri primi genitori, Adamo ed Eva. Voi siete diventati un peccatore per natura. Non avete voluto esserlo, ma ora avete sentito il Vangelo. E la fede viene dall'udire, la rivelazione viene dall'udire. C'è un qualcosa di piccolo all'interno di voi. Un altro uomo seduto accanto a voi dirà, ah, io non credo a quella robaccia. Sciocchezze, non lo credo, no, davvero. Come fecero quelli il giorno di Pentecoste? In cui risero e dissero, questi uomini sono pieni di vin dolce. Essi sanno che ciò era... Fu una grande cosa per coloro ai quali stava succedendo questo. Perché era Dio che si rivelava agli individui. Mentre gli altri ridevano, questi si rallegravano. Era una rivelazione individuale, la quale è fede. Fede che è rivelata. Se non fosse stata la fede, allora ciò non sarebbe neanche accaduto là. Era fede. Solo che i semi devono avere prima il terreno preparato. Perciò tutti quelli che egli ha preconosciuti, li ha chiamati. Tutti quelli che egli ha chiamati, tutti quelli che egli ha preconosciuti, li ha predestinati. Se volete leggere questo, Romani 8, 28, 34 e anche Efesini 1, 1, 5. Capite? Tutti quelli che egli ha preconosciuti li ha chiamati, tutti quelli che egli ha chiamati li ha giustificati e tutti quelli che egli ha giustificati li ha già glorificati. Non c'è nulla fuori dall'ordine. Noi pensiamo che ci sia, ma guardate nelle scritture. Lo c'entra esattamente come la parola di Dio ha detto che lo c'entrerebbe. Vediamo che oggi il messaggio è rigettato. Non è proprio quello che la scrittura ha detto che farebbero? Certo, tutte queste cose sono stabilite da Dio. Oh, esso dovrebbe farvi camminare felici. Ecco oggi cosa non va con noi. Troppa differenza in confronto ai cristiani di una volta. Quando la reale vera rivelazione di Gesù Cristo, che è Emanuele, dimorava nei cuori di quegli uomini, essi erano persone rudi. Oggi però noi veniamo accarezzati dalle denominazioni con... Oh, vi dico, essi non hanno la rivelazione. Venite quassù. Voi fate affidamento sulla loro rivelazione. Se la loro rivelazione non è in accordo con la parola di Dio, allora essa è errata, che sia la mia o quella di chiunque altro. Ecco dove si arriva al confronto diretto. La parola di Dio dice qual è giusto e qual è sbagliato. Ogni seme deve avere il suo terreno, naturalmente. Perciò tutti quelli che egli ha preconosciuti, capite, egli sapeva già quello che doveva accadere. Notate, Gesù disse ancora, riguardo al seme, una parte cadde sulla roccia, altri su terreno misto. Vedete, là dove c'erano spine, cardi e tutto il resto, esso non poteva crescere. E altri sul buon terreno, suolo buono, che era stato preparato, già preparato. Ogni uomo qua fuori è simile a un pollo. Lui guarda avanti cercando di trovare. Lui arriva a questo e arriva a quello, ma dopo un po' ecco arrivare un grido improvviso dal cielo. Lui lo riconosce immediatamente. Questa è la parola di Dio. Capite? Lui lo riconosce perché c'è qualcosa nel suo cuore che gli è stato detto, che gli è stato rivelato riguardo ad esso. Notate, il profeta Isaia disse: una vergine concepirà. Che è strano dire, un uomo nel suo buon senno come potrebbe dire questo? Non era mai avvenuto che una vergine concepisse. Una vergine concepirà. Ora, lui non ebbe timore di dirlo, semplicemente lo disse. Come lo farà? Ebbene, questo non è affar suo. Lui si tratta di dire ciò che Dio ha detto che si compirebbe. Dio lo rivelò a lui, gli mostrò la visione, lo rivelò ed era giusto. Proprio lo stesso Dio che mi disse che quel bambino sarebbe nato da quell'uomo che non poteva avere il bambino o avere una bambina. Come altri e cose simili, come sembra strano quando il dottore dice non può succedere, ma quando Dio dice succederà, dipende su quale genere di parola questo cade. Ricordate, il profeta restò lì in piedi e la sua parola andò avanti. Come Dio in Genesi 1, egli disse sia la luce, sia questo, sia quello. Creò l'uomo alla sua propria immagine, li creò all'immagine di Dio, maschio e femmina, e ancora non c'era nulla sulla terra. Poi troviamo in Genesi 2 qui, egli fece l'uomo a sua propria immagine. Non c'era nessun uomo per lavorare la terra dopo il resto della creazione. Che cos'era ciò? Erano le sue parole che egli pronunciava. E quando egli parlò, disse sia la luce, successivamente potrebbero essere trascorsi 800 anni senza luce. Potrebbe non esserci stata nessuna luce, però egli l'aveva detto. E basta che egli l'abbia detto. Vi sia un palmizio, vi sia una quercia, vi sia questo. Quei semi stavano formandosi sotto quell'acqua, proprio così. E nella stagione, nel tempo, nella loro propria stagione, produssero. Ciò non può venir meno. È la parola di Dio. Essa non può proprio fallire. È stata espressa. Ora, un giorno Dio parlava all'uomo faccia a faccia, ma al tempo di Mosè, quando il fuoco stava scendendo, essi dissero, che Dio, che parli Mosè, non Dio, noi potremmo morire. Perciò egli disse, non parlerò più loro così, susciterò loro un profeta. Ecco come sempre è stato il sistema di Dio. Ora ecco un profeta che si alza, ora egli è sotto l'ispirazione, lui non prende in considerazione l'idea dei suoi intellettuali. Oh, aspetta un minuto, se dicessi così, beh, sai, le persone penserebbero che sono pazzo. Capite? Quella è la sua capacità intellettuale. In questo lui sta ascoltando Satana proprio come fece Eva. E finché il dottore dice così, tu non puoi vivere, tu non puoi essere sanato, non puoi fare questo, quello, fino a quando ascolti quello, quel seme non scenderà mai in quel tipo di terreno e non servirà a niente. Non può. Ma quando qualcosa porta via tutto quello ed esso cade in quel terreno fertilizzato, non c'è niente che lo può strappare. Ora, non importa quanto a lungo ci vuole, si verificherà. Ora, egli disse, una vergine concepirà. Sapevate che ciò fu 800 anni prima che questo accadesse? Dio conosceva in anticipo la donna, chi sarebbe stata, quale sarebbe stato il suo nome, dove quel seme sarebbe caduto. Lo credete? Sicuro che lo sapeva. E da un puro grembo sarebbe venuto fuori questo grande miracolo. Dio lo sapeva, lo rivelò semplicemente al suo profeta che era fedele e parlava la parola, senza neanche riflettere a quel che questo fosse, egli semplicemente la espresse. Egli non cercò mai di risolverlo con il ragionamento, se cerchi di risolverlo con il ragionamento? E se quest'uomo, questa donna, o quest'uomo seduto qui, o qualcuno cercasse di ragionare, ora io sono stato disabile tutti questi anni, il dottore dice non c'è una possibile probabilità. Beh, potrebbe non esserci per quanto lui ne sappia, e questo è vero. Ma se qualcosa può strappare quelle erbacce, se Dio per la sua grazia, non il predicatore né nessun altro, ma Dio può mettere nel tuo cuore una rivelazione che io sarò sanato, non c'è niente che ti tratterrà seduto là, non c'è nulla che potrà tenerti là, sarai sanato. Ma finché ciò non avviene, tu siederai proprio dove il dottore dice che tu starai seduto, fino a che questo accade. Ciò deve essere rivelato. È la grazia di Dio che lo rivela. Ora, notate, Dio conosceva la donna alla quale esso sarebbe venuto. Notate Isaia, non c'era alcuna obiezione. Isaia non disse, Signore, aspetta un minuto, lascia, aspetto solo un minuto. Che cosa mi hai detto che una vergine concepirà? Beh, ora, aspetta, padre, la non era mai successa una cosa simile. Egli non esitò, disse solo, una vergine concepirà. Esatto. Notate Maria. Ora, Signore, aspetta un minuto. Tu sai che io non ho mai conosciuto un uomo. Questo è impossibile. Non è mai successo nulla di simile. Oh, no, non è mai successo nulla di simile. Come avrò questo bambino? Non conosco alcun uomo, quindi non può succedere. Angelo, ti sei sbagliato. Ho un'illusione ottica. Sai, nella mia chiesa si dice, questi giorni sono passati. No, esso non sarebbe mai caduto in un tal luogo come quello. Maria non lo mise mai in dubbio. Lei disse, come può avvenire ciò? Io non conosco uomo. Egli disse, lo Spirito Santo ti adombrerà. Ecco come avverrà. Lei disse, ecco la serva del Signore. Nessuna obiezione. Vedete, Isaia, quando Dio produsse la parola tramite il pensiero, rivelazione, nel cuore di Isaia, essa cadde nel terreno giusto, era un profeta. Quel profeta non si prendeva cura di nessuna sapienza umana, non si prendeva cura di nessun intelletto umano, non si preoccupava della figura di nessuno, era un canale consacrato a Dio, e se Dio parlava, lui parlava, ecco tutto. Che ciò ferisca, che non ferisca, che questo sembri da pazzi, che non sembri da pazzi, per lui non faceva alcuna differenza, era Dio, non l'uomo. E quando quella parola uscì, ora essa diventa un seme, deve cadere in qualche luogo. Se Dio l'ha detto, è destinato ad esserci un grembo da qualche parte in cui essa cada. Proprio come gli disse, tutto è possibile a coloro che credono. Se dite a questo monte, togliti di là e non dubitate nel vostro cuore, potete avere quello che avete detto. Vedete, deve esserci un posto in cui vada bene. Notate, ora troviamo che qui Isaia lo parlò. La Vergine Maria, non appena... Il terreno era già dissodato. Lei era stata una vergine. Non era corsa di qua e di là. Il terreno era stato già preparato o predestinato tramite la preconoscenza di Dio. Aveva anche detto, lei era una vergine. Proprio allora, Dio conosceva quale sarebbe stato il suo nome, poiché il suo nome era sul libro della vita nel cielo. Perciò essa fu confermata. Gli uomini, poi, per l'uomo, videro l'espressione d'essa per mezzo delle opere quando si era già compiuto. Ora, noi guardiamo indietro e diciamo, certo che essa è stata compiuta, perché vediamo le opere che sono state fatte. Le opere di Noè espressero all'uomo qual era la sua fede nella promessa di Dio. Ora, Dio andò incontro a Noè ed egli disse, Noè, pioverà, io distruggerò tutta la terra con l'acqua. Ora, non era mai piovuto? Ciò era cosa impossibile. Ebbene, ora Noè prese, disse, prepara un'arca delle dimensioni che io ti dirò. E lui, essendo un falegname, e si mise al lavoro e cominciò a prendere la sua ascia da carpentiere e ogni cosa per tagliare delle assi e fissarle lassù con il legno di acacia e metterci la pece, proprio come egli aveva detto. E immaginate che cosa pensavano le persone di quell'uomo? E si dicevano, quell'uomo è veramente pazzo, perché dice, verrà acqua dai cieli, e lassù non c'è acqua. Ma vedete, Noè non badava a queste cose, le sue opere esprimevano alla gente ciò che era la sua fede e quel che Dio aveva detto che avrebbe avuto luogo. Ecco perché il cristiano genuino si separa da tutto, tranne che dalla parola di Dio, malgrado ciò che la gente pensa, quello che chiunque altro dice. Egli è separato, perché egli non lo dice soltanto, se lo fa, non durerà a lungo che le sue opere lo faranno sapere. Egli ricadrà indietro e scivolerà da questa parte e si unirà a questo e questo e avvierà. Lui mostrerà quello che lui è. Ma se è uno genuino, se la parola di Dio ha trovato posto in lui, allora essa produrrà la sua specie. Vedrete allora quell'uomo prepararsi per quella grande ora. Capite? Ecco come fece Noè. Mosè, con un bastone in mano, venne per portare via il popolo da Faraone. Ora, potreste immaginare, Mosè, la Bibbia ha detto che lui era stato istruito in tutta la sapienza degli egiziani. Egli era intelligente e poteva insegnare le loro cose intelligenti. Fu istruito in tutta la loro sapienza. Non aveva bisogno di aggiornare la sua istruzione? Ora, pensate solo a un uomo con tutta quella istruzione là fuori nel deserto. E allora Dio gli apparve e disse, Mosè, prendi in mano questo bastone e vai laggiù in Egitto e con questa verga che hai in mano porta fuori i miei figlioli. Sconfiggerai proprio l'intera cosa con questa verga. Ora, e se Mosè avesse detto, Signore, solo un momento, pensavo che stessi parlando a un essere intelligente, a questo grande io sono che tu dici di essere. Ora, come mai farò a prendere questo piccolo bastone storto che ho qui in mano e conquistare un'armata di 1 milione di uomini, combattenti armati con lance? Ed io non sono un combattente, sono un pastore. Come potrò mai farlo? Non ci fu alcuna obiezione? Perché? Perché? Il terreno nel suo cuore. Egli era una persona predestinata. Doni e chiamate sono senza pentimento. Dio aveva detto ad Abramo che lo avrebbe fatto e là c'era il terreno preparato. E Mosè prese questo bastone e scese laggiù e portò quella nazione fuori da un'altra nazione. Quando lui venne con un bastone in mano e disse a Faraone, lasciali andare, Faraone vide in Mosè le opere che egli aveva fede in ciò che stava per fare o cercando di fare. Egli aveva fede nella promessa dell'Iddio che aveva fatto la promessa. Lui scese in Egitto per prendere il comando. Nessun altro uomo avrebbe fatto questo e nessun altro uomo avrebbe potuto farlo. Lui era stato predestinato a farlo. Dio, prima, aveva detto ad Abramo che era proprio ciò che sarebbe avvenuto e quando il tempo della promessa si fu avvicinato, nacque un fanciullo, un bel bambino. E i genitori, Amram e Jochebed, non temettero il comandamento del re. Vedete, c'era qualcosa, il terreno era già preparato. Oh Dio, spero che io stia parlando al terreno preparato stasera. Se il seme può cadere nel posto giusto e sarà del... Se non è così, non accadrà. È la stessa cosa, ebbene, dite voi, fratello Branham, questo in un certo modo ce lo toglie? Ebbene, se lo toglie a noi, allora lo toglie pure al cristianesimo, vedete, potete imitare di tutto. Ma se essa davvero cade dentro la parola di Dio, cade nel giusto tipo di terra, allora produrrà la sua specie, deve produrla perché essa è un seme. Noè, Mosè, le sue opere espressero la fede nella promessa dell'Iddio al quale egli credeva. Faraone, l'uomo, poteva vedere cosa succedeva. Lui non poteva capire come Mosè lo avrebbe fatto, ma sapeva che Mosè credeva ciò di cui parlava. Se no, egli non avrebbe resistito là nel palazzo con un bastone in mano. Disse, con questo bastone io li porterò via da te. Un vecchio, 80 anni, non un atleta, un vecchio, le spalle curve e i basettoni pendenti fino alla sua, probabilmente alla sua cintura, capelli grigi, se ne aveva. E là, con quel bastone in mano, dire, li porterò via, lascia andare il popolo, così dice il Signore, e se non lo fai, Dio ti giudicherà. Amen, perché... Ecco, capite ciò? Aveva paura? Beh, una sola freccia, una sola lancia, qualsiasi altra cosa l'avrebbe finito. Egli era senza paura, sapeva esattamente dove stava. Disse, Faraone, Dio ti colpirà, sì signore. Poiché Dio gli aveva detto, tu ritornerai su questa montagna? E lui sapeva che ci sarebbe tornato. Alleluia! Noi pure sappiamo dove andremo alla fine di questo viaggio. Dio ha promesso, c'è un paese oltre il fiume. Siate senza paura nella vostra testimonianza. Amen. Se vi è rivelato, siate senza paura. Non preoccupatevi se il mondo intero... Cosa dicono? Siate senza paura. Quando vi è rivelato che questa è la verità che viene da Dio, allora sarete senza paura. Altrimenti non potete esserlo. Davide, con una fionda da pastore, espressa a tutto l'esercito israelita la fede che aveva nel loro Dio. Ora, all'altro lato c'era Golia e costui stava là a fare le sue vanterie. Molte volte più grande di Davide, aveva delle dita lunga 14 pollici ed era un colosso, grande uomo, il gigante filisteo. E qui c'era Davide, il più piccolo, egli era anche troppo piccolo per essere nell'esercito, era troppo una mezza cartuccia, non sapevano che farsene di lui, perciò i suoi fratelli erano là nell'esercito e quindi Golia stava facendo le sue vanterie. Ma Davide, ora ricordate, a Davide era stato rivelato. Egli pensava, ecco le schiere dell'Iddio vivente che stanno sulla loro propria terra e là c'è un filisteo incirconciso che si vanta. Stasera lo chiameremo cancro, lo chiameremo paralitico. Beh, Davide non poteva competere con lui neanche un po', con nessun tipo di arma. Non poteva competere. Le spalle di quell'uomo erano forse 10-12 piedi in larghezza. Probabilmente in piedi era alto 14-15 piedi. Una lancia come un subbio di tessitore, forse lunga 20 piedi. La lama di sopra forse larga 4 piedi. È un piccolo Davide che sta là con un piccolo pezzo di cuoio, pelle di capra o pelle di pecora, con due pezzi di lancetta attaccati a esso. A lui però fu rivelato! La rivelazione lo colpì! Amen! Egli disse l'Iddio che mi ha liberato dalle zampe dell'orso, che mi ha liberato dalle zampe del leone, quanto più mi darà in mano quel filisteo incirconciso! I suoi fratelli, molto più capaci di lui nel farlo. Saul superava con la testa e con le spalle il suo esercito. Ma vedete, questo non fu loro rivelato. Amen! Eccolo! Essi credevano che poteva essere fatto? Credevano che Dio poteva farlo? Però non fu loro rivelato. Fu rivelato a Davide. Ora ecco proprio là la differenza. Se ti è assolutamente rivelato che Dio ti guarirà, tu lo sarai. Lo sarai, non mi importa ciò che non va in voi. Quale probabilità può essere peggiore di Davide e Golia? Ma se ti è rivelato. E notate, quando fu rivelato, Davide divenne senza paura. Disse, oggi ti taglierò la testa. Amen. Questo è il nostro Dio, per grazia in quel momento cruciale in cui le decisioni dovettero essere prese, quel medesimo Dio che in quel giorno cagionò la grazia e lasciò cadere quel seme della fede nel cuore di quel ragazzino, dall'aspetto ingobbito che era nel suo cuore. Quello stesso Dio in questo momento cruciale potrebbe far uscire questa donna da quella sedia a rotelle, quell'uomo, questa donna qui, il bambino, quel piccolo granello di fede vi è rivelato. Allora non mi importa quanto tempo occorre. Ora notate il gigante, dall'altro lato non ci credeva, né lo crederà il cancro. Lui rideva, disse, sono io un cane? Voi mandate quel fanciullo qui a combattermi? Disse, ti solleverò sulla punta della mia lancia e farò mangiare la tua carne agli uccelli. Beh, egli aveva tutto, ogni cosa a suo favore. Ma vedete, questo non impressionò affatto Davide, perché a lui fu rivelato, aveva fede in quello che stava facendo. Sapeva che lo avrebbe fatto e lo fece. E perché ciò gli era stato rivelato e sapeva dove stava. E se Dio lo avesse solo detto proprio giù nel vostro cuore stasera, avesse detto, tu non resterai in quel letto, non resterai seduto su quella sedia, tu sarai sanato, non potrebbe esserci nulla che cambi il vostro proposito in questo. Ma fino a che questo non è avvenuto, ogni predicatore del mondo potrebbe pregare. Non dico che ciò non vi gioverebbe, vi aiuterebbe, vi incoraggerebbe, ma finché quella fede, capite, la potenza di guarigione è in voi, essa non viene dal predicatore, essa viene a voi per rivelazione, per fede. Non per potenza, non per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Il mio spirito, per grazia, vi rivela questo. E non c'è nulla che può toglierlo per fede, rivelazione. Allora Davide, per dimostrare le sue opere, ora alcuni di loro dissero, so che sei una nullità. Suo fratello disse, tu sei venuto quassù per vedere la battaglia. Ora, ritornatene là dove erano quelle pecore. Egli disse, fatemi parlare a Saul, il generale, capite? E Saul disse, ora, figliolo, io ammiro il tuo coraggio, ma vedi, tu non sei che un ragazzo e lui è un guerriero fin dalla giovinezza. Non puoi competere con lui. Egli disse, io badavo alle pecore di mio padre. Lui poteva basarla su qualcosa. Amen. Oh, fratello, è l'Iddio che ha salvato la tua anima. Non può guarire il tuo corpo. È proprio la stessa cosa ti rivela. Egli è il tuo guaritore come era il tuo salvatore, capite? Ma prima deve essere rivelato. Questa è la differenza. Egli aveva qualcosa su cui basare la sua fede. Dissero, ora, questo non è mai accaduto prima. Ma disse, lo stesso Dio che mi liberò dalle zampe del leone mi libererà da quel filisteo incirconciso. Come fai a saperlo, Davide? Lo credo. Perché? Ciò mi è stato rivelato. Ed egli disse, egli sapeva di che cosa parlava. Perché quando il gigante disse, di te nutrirò gli uccelli, egli disse, io ti taglierò la testa. Ecco la differenza, vedete? E lui lo fece. Sansone. Un giorno fu sorpreso in una prateria ed ecco venire su di lui mille filistei. E lui abbassò lo sguardo al suolo ed era là dove era morto un mulo e raccolse la vecchia mascella secca, secchissima, e si mise ad inseguire quei filistei percuotendoli sulla testa con questa vecchia mascella secca di un mulo. E per quanto io ne sappia, non cadde un solo dente. E gli elmi di quei filistei erano probabilmente spessi un pollice, perché in quei giorni si combattevano l'un l'altro con mazze da guerra per impedire che un uomo fosse percosso sulla testa. Ma egli prese la mascella di quel mulo e abbatté 1000 filistei, e senza che la mascella si rompesse. Egli continuò a batterli così mentre essi si avvicinavano, perciò gli altri scapparono via alle rocce, vedete, fuggirono da lui perché egli lo credette. Talvolta, certo, voglio ora dirvi qualcosa, operare su quell'impulso spontaneo come fece Giosuè, come Maria Maddalena, tutti costoro. Proprio quel momento in cui qualcosa vi è rivelata, afferratela, mantenetevi ad essa, quell'impulso. Sì, ciò gli fu rivelato. Lui andò ad affrontare questi 1000, i filistei. Ora, cosa pensate quando quei filistei dissero, ora, guardate, ecco venire quell'omiciattolo, anzitutto è alto solo circa 4 piedi e mezzo, con 7 piccoli riccioli che gli pendono sulle spalle, come la femminuccia di mamma, vedete, ed è venuto là con la mascella di un mulo, e guardateci, che grande esercito siamo, non è ridicolo. Ma che stava facendo lui? Esprimeva a quei filistei ciò che gli era stato rivelato da Dio. Afferrò la mascella e uccise, perché quello era ciò che egli gli aveva messo in mano. Egli lo mise nella sua mano, quello era ciò che lui credette, poteva farlo. E nel fare così, lui stava esprimendo a quei filistei ciò che Dio aveva messo nel suo cuore di fare. Giovanni Battista espresse la sua fede tramite le sue opere, e quando disse, in mezzo a voi sta uno ora, solo pensateci, San Giovanni, o la scrittura, San Giovanni 1,26, vedete? Lui disse, dicevano, tu dici sta arrivando il Messia, ma come? Disse, caro mio, cos'hai che non va? Lo stiamo aspettando da 4000 anni? Disse, egli sta proprio in mezzo a voi ora, alleluia, così è egli stasera. Lui espresse la sua fede tramite la sua rivelazione, poiché gli fu rivelato che lui sapeva che avrebbe battezzato il Messia. Egli era un uomo di 30 anni, sapeva che egli doveva essere lì da qualche parte, non aveva mai saputo chi egli era, ed egli stava là proprio in mezzo a loro. Disse, c'è uno che sta in mezzo a voi ora, che voi non conoscete, ed io non son degno di sciogliere i lacci dei suoi calzari, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, ed egli è proprio in mezzo a voi ora. Lui lo espresse, la sua fede, poiché sapeva che nel suo giorno avrebbe visto e battezzato il Messia di Dio. Quindi, vedete, le persone potevano vedere l'espressione su di lui, nel modo in cui lui predicava e il modo in cui agiva, esprimeva che lui aveva una vera rivelazione da Dio. Ora, per dimostrare che era vero, arrivò il Messia uscendo proprio dalla folla, proprio un ordinario giovane uomo che passava di là, vestito come gli altri. Giovanni disse, ecco c'è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come lo conosci? Lui disse, colui che nel deserto mi disse, colui sul quale tu vedrai scendere lo Spirito è quello che battezza con lo Spirito Santo. Capite? Lui lo riconobbe perché ci sarebbe stato un segno riguardo a quel tempo. Lo state afferrando? Giovanni conosceva riguardo l'ora, poiché lui era un profeta. Gli fu rivelato che lui sapeva che sarebbe stato all'incirca in quel tempo, avrebbe visto un segno. E quando vide quel segno, disse, egli sta in mezzo a voi. Lui sapeva che esso era là. Oh, io vedo il segno che il tempo della fine è qui. Vedo le cose che sono promesse per questo messaggio del tempo della fine che si avverano, vengono svelate proprio esattamente come la scrittura ha detto. Ed io so che il tempo è vicino. Dico questo senza esitazione. Io credo che è proprio imminente, poiché vedo i segni che egli ha detto sarebbero accaduti appena prima di quel tempo. È pronto per accadere ora. Giovanni espresse la sua fede in ciò che Dio gli aveva rivelato. Pertanto, le opere sono la testimonianza della fede. Quando vedono che tu agisci come se fossi guarito, allora sanno che tu hai fede che sei guarito. Cosa dice la testimonianza? Dice questo: io ce l'ho ora, poiché ho ricevuto la promessa di Dio. Essa sta operando in me ora. Mi sto preparando perché avvenga. Capite? Ecco cosa la vostra le vostre opere fanno. Ma certamente, qualche tempo fa, il mio penultimo viaggio in Africa, sono stato là questa primavera, ma il viaggio prima di quello, c'era un bimbo che aveva i piedi deformi e un piede, una gamba più corta dell'altra, non aveva mai calzato scarpe in vita sua. Oh, era la deformità più orribile. E pregai per quel bimbo quella sera, e sì, avevano osservato e visto fare quelle cose, e si pregarono per quel bimbo. E il mattino seguente andai giù, passai per un negozio di scarpe ed entrai là e c'era il padre che comprava un paio di scarpe per il bimbo. Lui lo credette. Come quest'uomo qui che ha creduto che Dio gli avrebbe dato un figlio. Certo, lui ha creduto che sarebbe successo e preparò tutto. Mi sto preparando. Anche se non si erano ancora visti i risultati fisici, ciò non faceva alcuna differenza. Lui lo credette come Abramo chiamò qualunque cosa contraria come se non fosse. Ecco, perciò se il vostro intelletto vi dice: oh, ora ecco la stoccata. Se il vostro intelletto vi dice che questa è la verità, Dio è il guaritore dell'infermità, la vostra mente può testimoniare che quella è la verità. Ma se non c'è il terreno fertile nel vostro cuore, la fede in cui cadere per esprimerla, non accadrà. No, molto. Non importa quanto quest'uomo esteriore possa argomentarlo con le scritture e dire è giusto, ciò ancora non lo rende giusto. Quanti prendono i nastri? Avete preso il mio sermone non molto tempo fa, gli unti dell'ultimo giorno? L'avete creduto? Capite? Ha detto ci saranno anticristo. Gli anticristo sedurrebbero quasi gli stessi eletti, se è possibile. Ma non possono, perché è impossibile. Essi sono eletti, capite? Bene. Egli però ha detto gli unti, capite? Cristo significa unto, ma questi erano anti, essi erano unti ma anti, contro Cristo nel loro insegnamento. Ora essi potevano fare tutto quello che potevano fare gli altri. Ora ricordate, vi trovate in un ciclo di tre, ma siete una sola persona, come Padre, Figlio e Spirito Santo, il ciclo di tre, ma una sola persona. Tre attributi dello stesso Dio, la paternità, tre cariche, come la paternità, l'essere figlio e lo Spirito Santo, e voi siete corpo, spirito e anima. Ora, il corpo esteriore ha in esso cinque accessi per contattare la vostra dimora terrestre, la vista, il gusto, il tatto, l'odorato e l'udito. L'interno, che è uno spirito, ha cinque sensi, la coscienza e l'amore e così via. Ma l'interno di quello, l'anima, ha una sola cosa. Ecco dove voi vivete. Lo Spirito può uscire qui e ungervi per fare certe cose e voi le fate. Ma questo non vuol dire che siete salvati. Pensateci. Caiafa profetizzò, Giuda cacciò diavoli. Vedete, lo Spirito l'aveva unto. Questa pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Le malerbe possono rallegrarsi con il frumento, ma si tratta di ciò che è in fondo all'anima. Ecco dove voi, intellettuali, potete accettarlo. Dite, oh certo, ciò sembra buono, io lo credo. Tuttavia quello non lo crede? No, signore. E lo Spirito può veramente renderne testimonianza e non è ancora così. Perché se quell'anima non è venuta da Dio qua fuori, essa può fare tutte le imitazioni, ma non può essere vero. Voi potete fingere la guarigione, potete agire come se l'aveste, potete agire come se la riceveste. I cristiani possono comportarsi come se fossero cristiani e fingere ed essere anche tanto bravi in questo, ma questo non vuol dire che siano salvati. È esattamente giusto, capite? Lo Spirito può essere là, il vero Spirito autentico, lo Spirito Santo può ungervi, però ciò non significa che siate salvati. È quell'anima interiore che non muore mai. Essa ha vita eterna. È sempre stata vita eterna, capite? Essa è venuta da Dio, ritornerà a Dio. È l'anima. Ora, notate questo, bisogna che ci sia 5, F-E-D-E, l'esteriore, spirito, G-E-S-U, all'interno, V-O-I, capite? Questo è come stare qui a guardarvi, io non conosco uno solo di voi, lo spirito può ungermi, tuttavia non conosco nessuno di voi, quando però quell'interno dell'interiore irrompe, quello è Dio. Questo è dove l'esteriore può ragionare. Prendete un uomo, dirà, beh, sai, io so che non devo commettere adulterio, ma sai, allora lo Spirito mi dice che non dovrei commettere adulterio. Ma vedi giù, là, molto in fondo, c'è ancora quella cosa là dentro. Capite? Ciò in un certo qual modo vi guiderà da ogni parte e farete bene a tenerlo d'occhio. Ma quando questo è diretto dall'interno, mette tutto il resto adesso insieme. Ecco l'indicatore. Quella è la torre di controllo, l'interno dell'interiore. L'anima controlla lo spirito controlla il corpo. Perciò un'imbiancatura dell'esteriore non fa alcuna differenza. Là, in passato, quelle persone religiose che Paolo chiamava mura imbiancate e così via, essi erano l'esteriore, proprio in ogni modo un credente, e fra loro avevano quelli che profetavano e tutto il resto, tranne l'interno dell'interiore, l'anima che non crede. Ecco perché dico che le persone possono saltare su e giù e parlare in lingue, le persone possono acclamare, imporre le mani sui malati e guarire i malati e così via, per fede, tutte queste grandi cose là per lo spirito, eppure essere perduti, gli unti. Notate, Gesù ha detto, credete soltanto perché ogni cosa è possibile a coloro che credono. Fede e opere sono marito e moglie, operano insieme. Il marito lavora con la moglie con il marito, si identificano l'un l'altra. Come un uomo che dice d'essere sposato eppure non può presentare e mostrare che ha una moglie. Voi dubitate della sua affermazione, capite? Se un uomo dicesse, sono sposato, dov'è tua moglie? Oh, io non ne so nulla, capite? Capite? Sarebbe quasi impossibile credergli. Se dico, ebbene, dov'è tua moglie? Beh, non so, io non lo crederò. Così, vedete, se avete quel che asserite di avere, io ho fede. Come mi mostrerete la vostra fede? Tramite le vostre opere, capite? Io sono sposato. Come saprò che sei sposato? Questa è mia moglie? Capite? Ecco, io sono sposata, questo è mio marito. Io sono guarito. Come lo sai? Le mie opere mostrano la mia fede. Capite? Capite? Ora, ciò di cui parlate, la vostra fede, è quello che Dio vede in voi. Le vostre opere sono quelle che le altre persone vedono in voi. Ecco qui la differenza tra Giacomo e Paolo che spiegano riguardo ad Abramo. Essi non si contraddicono l'un l'altro. Erano entrambe lo stesso, sposati. Così è della fede che non produce opere. Tutti hanno diritto di dubitare della vostra testimonianza. Ora, lo sentite? Prima che cominciamo la fila di preghiera, se la vostra fede non produce opere che l'accompagnano, non potete far credere a qualcuno che siete guariti. Dite, beh, non so... Capite? Beh, sì, certo, ho tutta la fede del mondo. Non l'avete. Perché se l'avete, se avete fede, allora le opere sono sposate alla fede. Sono marito e moglie. Uno identifica l'altra. Consideriamo Abramo solo per alcuni minuti. Abramo ricevette quella santa unione al completo, vedete? Lui ricevette l'intera cosa assieme. Egli chiamava le cose contrarie alla sua fede come se non fossero e agiva sullo stesso principio. Posso immaginare, dopo circa 20 anni, qualcuno lo andò a trovare e disse, «Padre di nazioni? Abramo? Hai detto che il tuo nome era Abramo, che significa padre di nazioni. Quanti figli hai ora esattamente, Abramo?» Capite? Questo non lo fece affatto inciampare. La Bibbia ha detto egli non vacillò per incredulità alla parola di Dio. Andò avanti preparando, tenendo pronte tutte le scarpette, le fasce e tutto il resto che lui avrebbe avuto il figlio. Questo è tutto. Anche Sara disse, sai che cosa avverrà? Tu avrai il figlio, ma ti dirò io come lo faremo. Agar è ora la mia serva, io la darò a te, perché a quel tempo la poligamia era legale. E lei avrà il bambino ed io stessa prenderò il bambino. Ma Abramo non credeva così. No, lui non l'avrebbe fatto, ma Sara fu ispirata a farlo. Perciò Dio disse ad Abramo, vai avanti e dalle ascolto. Egli però disse, non di meno questo non è quello che io ti avevo promesso. Questo non è la maniera in cui l'ho promesso. Ora, osservate, lui definiva qualsiasi cosa contraria e il suo corpo allora morto e il grembo di Sara allo stesso modo. Ora, lui era un vecchio di 100 anni, Sara aveva 90 anni. Ora, notate, il grembo di Sara già morto e il suo corpo già come morto non furono neanche presi in considerazione. Ascoltate questo. Perciò che la promessa d'essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo o alla sua progenie per la legge, ma per la giustizia della fede. Poiché se ciò fosse per la legge, fosse per la legge essere erede, la fede è svanita e la promessa è annullata. Perciò che la legge opera ira, e dove non c'è legge, ezian Dio, non vi è trasgressione. Ascoltate questo ora, il quale contro speranza, tutte le speranze erano svanite. Oh, ogni volta che mi sento un po' triste, è quel capitolo al quale mi rivolgo, Romani 4, capite? Secondo che è scritto, io ti ho costituito padre di nazioni, davanti a Dio a cui egli credette, il qual fa vivere i morti, e chiamò le cose che non erano come se fossero. Dio ha detto così, capite? Il quale contro a speranza in speranza credette per divenir padre di nazioni secondo che gli era stato detto così sarà la tua progenie. Ora ascoltate, 19° versetto. e non essendo punto debole nella fede, non riguardò al suo corpo già ammortito, essendo egli d'età presso di 100 anni, né l'ammortimento della matrice di Sara. E non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu fortificato, dando gloria a Dio. All'età di 100 anni, guardate, il suo corpo ormai era morto, la sua virilità, e il grembo di Sara era morto, e ciò non era neanche considerato. Quando gli fu rivelato quel giaciglio, non è considerato, tu sei paralitico o qualunque cosa sei, non è considerato, la sedia a rotelle non è in considerazione. Per il ragazzino puoi essere paralizzato, qualsiasi cosa sia, io non lo so, questo non è in considerazione, non si considera nemmeno. Ma il dottore ha detto lui non uscirà mai da qui, il dottore ha detto non le avverrà mai, questo non è neanche considerato. Beh, senti, io sono una persona anziana, sto arrivando alla mezz'età, neanche considerato. E noi siamo i figli d'Abramo, alleluia, non come era Isacco, ma della sua progenie reale, mediante Gesù Cristo, per la fede che aveva lui. La progenie d'Abramo che viene avanti negli ultimi giorni per risplendere come le stelle, i figli d'Abramo. Non riguardò al suo corpo già ammortito, neanche lo considerò. Non fu messo neanche in questione se Dio lo avesse fatto o no. Dio disse che lui l'avrebbe avuto, perché ciò gli era stato rivelato. È esatto. Quando vi è rivelato, quando veramente qualcosa, voi non potete farlo succedere, vi deve essere rivelato. Allora non considerate più nient'altro. Quanto sia impossibile, non considerate ciò che il dottore ha detto, non considerate ciò che ha detto mamma, ciò che ha detto papà, ciò che ha detto il predicatore, ciò che chiunque altro ha detto. Voi considerate semplicemente quello che Dio ha detto. Non riguardò al suo corpo già ammortito, né all'ammortimento della matrice di Sara. Ciò non fu preso neanche in considerazione. Oh, mai! Questo proprio mi scuote. Il suo corpo ammortito nell'ammortimento della matrice di Sara non furono presi neanche in considerazione. Nessuna circostanza sarà considerata quando la fede trova il suo terreno fertile. Quando il gene di un germe di un uomo trova l'ovulo nella donna e tutte e due sono fecondi, accadrà qualcosa. Alleluia! Il dottore può dire non avrai un bambino, posso dimostrarti che i tuoi geni sono morti nel tuo corpo e gli ovuli di lei non saranno mai fecondi. Ma lasciate che quell'ovulo fecondo, lasciate che una sola volta quel germe si attorcigli a quell'ovulo, osservate quello che avviene, quel piccolo bambino, quella piccola bambina entra in scena. Perché la fede ha trovato il suo terreno fertile, le opere si mettono a operare, cellula su cellula, ed ecco venire il piccolino. Amen. Dio abbi misericordia di noi. Oh Dio, se fossimo cristiani vigorosi, come dovremmo essere? Se fossimo uomini e donne che potessimo prendere Dio alla sua parola, non potete farlo finché non vi è rivelato. Bisogna che mi sbrighi. Notate, la santa fede di Dio era unita alle sante opere del suo profeta. Ricordate, la santa fede di Dio fu rivelata ad Abramo, egli la ricevette, e da quel punto lui cominciò con le sue opere sante, col credere. Il seme della promessa aveva un posto per crescere. E se lui avesse detto, Abramo, sai, Sara, dopo tutto sono trascorsi 25 anni da quando Dio ha fatto quella promessa. Se qualcosa doveva succedere, vedi, ma non fece così. Dio sapeva che non lo avrebbe fatto. E se la Vergine Maria avesse detto, ora aspetta un minuto, una Vergine concepire? Mi butteranno fuori dalla mia chiesa se entrerò a dir loro una simile cosa. Ora, lei avrebbe fatto quei pensieri se il terreno fertile non fosse stato preparato. Quando quel profeta disse, una vergine concepirà, quello lo mise a posto. Capite? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se là è posto un terreno fertile, quando quella parola là cadrà, essa farà presa. Non c'è nulla che possa fermarla. Ora, alla svelta, mentre concludiamo, vedete, il seme aveva un posto per nascondersi. Dio lo sapeva, altrimenti non avrebbe mai fatto la promessa ad Abramo. Ora, ascoltate molto attentamente ora. Dio sapeva dove questa promessa doveva andare. Egli neanche chiamò Abramo finché non ebbe 75 anni, ma lui era il suo servitore predestinato dal principio, così era Sara. Notate, ricordatevi che non aveva Bibbia da cui leggere. Per lui non era così facile come per noi oggi, che leggiamo la sua parola e vediamo altri che l'hanno portata. Ricordate, lui l'aveva solo per rivelazione. E questa è la cosa reale. Lo stesso come fu per Giuseppe. In Genesi non c'era alcuna Bibbia. Ricordatevi che fu Mosè a scrivere Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. Nessuno di quei personaggi là aveva una Bibbia da leggere fin dopo Mosè. Esatto. Essi non avevano la Bibbia che abbiamo noi per aiutarci nella nostra condizione di incapaci. Erano degli uomini duri che fu rivelato loro da Dio ed essi rimasero proprio in questo. Nulla li smuoveva. Ora, pensate che noi possiamo avere ancora quella robusta fede? Se essa vi è rivelata, scusate l'espressione, anzi la testimonianza in questo momento, proprio prima di concludere, ricordo che quassù a Twin City, penso che il fratello Brown e gli altri fossero con me, e stavo considerando la vita di Giuseppe nella Bibbia, e leggevo quella Bibbia che c'era un uomo contro il quale non c'era nulla. Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti gli altri, si poteva trovare qualcosa contro di loro, ma non Giuseppe. Che uomo! Un uomo perfetto, un simbolo perfetto di Cristo. Un giorno, quando lessi questo, mi misi semplicemente a piangere nella mia cameretta d'albergo e andai nello stanzino dove avevo appeso i miei vestiti, chiusi la porta e dissi, Dio, voglio ringraziarti per un uomo come Giuseppe, un uomo che una volta visse sulla terra, un uomo in carne come lo sono io, un uomo che poteva credere in te e prendere la tua parola. Lui fu odiato dai suoi fratelli. Lui non poteva fare a meno d'essere spirituale. Lui vide una visione, poteva interpretare il sogno. Tutti loro lo odiavano per questo. Lui non poteva farne a meno. Quello era proprio ciò che gli era. Vedete, ciò non era proprio per gli altri. Avrebbero dovuto amarlo, ma invece di questo, quando talvolta egli diceva delle cose che erano contro di loro, oh, dicevano, ecco venire quel sognatore, capite? E lo odiavano senza un motivo. Io dissi, perché essi agivano così? Eppure quell'uomo non si spostò mai, rimase proprio là, capite? Dissi, grazie, Signore, oh Dio, grazie per un tale uomo. E proprio allora lo Spirito Santo si rivelò a me, disse, tu avrai un figlio. E lo chiamerai Joseph. Mi alzai da lì e ringraziai il Signore. Becky, seduta proprio là, era appena nata, circa un anno. Lei nacque con taglio cesareo nella famiglia di mia moglie. È ereditario partorire col taglio cesareo, perché il loro bacino non si apre come normalmente succede alle donne. Le ossa sono compatte come in un uomo, e lei doveva essere incisa come sua madre. E il dottore mi aveva detto, disse, fratello Branham, non abbia un altro figlio da questa donna. Disse, il suo grembo è così esile come un palloncino. Disse, farebbe meglio a lasciarmi legare quelle tube. Io dissi, no, non vorrei, dottore. Non penso di fare questo, dottore. Egli disse, bene, voi, lei non dovrebbe avere un altro figlio. Disse, voi la rovinerete. Disse, lei morirà. Disse, abbiamo avuto un momento tremendo con questo. Disse, voi solo se l'è cavata appena. E poi il Signore mi disse che io avrei avuto un figlio e che si sarebbe chiamato Joseph. Io non fui proprio spaventato di questo. Molti di voi ricordate, tutti. Andai avanti annunciandolo. Io avrò un figlio, si chiamerà Joseph. Quanti lo ricordano? Certo. In tutto il paese, dappertutto, dicevo alle persone, avrò un figlio, il suo nome sarà Joseph. Proprio allo stesso modo di quel fanciullo in Finlandia che fu risuscitato dai morti. Il fratello Jack era proprio là quando ciò avvenne. Ve l'avevo detto 2 o 3 anni prima che ciò accadesse. Ci sarà un ragazzino, come egli sarebbe stato vestito, dove sarebbe stato steso al suolo. Dio ha detto così. Come accadrà? Non so. Ma mi è stato rivelato che ciò sarebbe avvenuto. Ciò mi era stato rivelato. Sarei andato in Arizona e là avrei incontrato 7 angeli e mi avrebbero detto è un messaggio che dovevo predicare e che erano i 7 suggelli. Ciò è avvenuto? Quanti si ricordano che io l'ho detto? I nastri e cose simili l'hanno testimoniato. Ed è accaduto! Le riviste ed ogni altra cosa ne hanno fatto la foto, quella luce là nell'aria. Non riescono ancora neanche a capire ciò. Era là! Ricordo di aver telefonato al fratello Jack e di avergli chiesto di ciò. Cristo che sta là, e il fratello Jack disse, quello è nella sua condizione glorificata, capite? Io amo il fratello Jack, egli è uno dei migliori teologi che io conosca. Ma io non riuscivo proprio a coglierlo bene. Stavo lì, dissi, Signore, com'è questo giovane uomo qui, dissi, con i capelli come la lana? Ed egli disse, egli ha la parrucca. Guardate nel libro, lo dissi anche prima che ciò accadesse. E quel giorno in cui avvenne questo, esso andò in alto e poi girate di lato quella foto se avete la rivista Look o la rivista Life. Giratela di lato, egli è là, proprio perfettamente il capo di Cristo di Hoffman che guardava proprio giù dove io mi trovavo. Eccolo nella rivista. Quanti l'hanno mai visto? Certo. Avete visto tutti, guardando proprio indietro su questo, ha dimostrato esattamente che la rivelazione era corretta. Perché è imparruccato? Perché gli antichi giudici inglesi, i giudici ebrei una volta portavano una parrucca in Inghilterra, la portano ancora, quando egli è, quella è l'autorità suprema, lui porta una parrucca. E quello mostrava lui che stava là con una parrucca di ali di angeli. Egli è l'alfa e l'omega. Egli è il giudice supremo e nessun altro se non lui. Egli è da considerare come alfa e omega. E là egli era un giovane uomo senza o non più di 30 anni che porta una parrucca bianca, mostrando che egli era il supremo, Dio. Il padre ha dato tutto il giudizio nelle mani del figlio. Alleluia! La rivelazione non è mai errata. Esprimetela lo stesso. Non importa quello che sembri, va proprio d'accordo con la parola. E ricordo, 4 anni dopo, mia moglie, noi sapevamo che avremmo avuto un figlio. Tutti dicevano, sarà questo Joseph che arriva? Io dicevo, suppongo di sì, ma non so. Però avrò Joseph. Quando nacque, era Sara. Allora un uomo mi telefonò e mi rise in faccia. Disse, di un po', ma sai una cosa? Tu volevi dire a Giosefine, quell'uomo è morto? Quell'uomo è morto! Io dissi, Signore, io ho detto, Dio mi ha detto che io avrei avuto un figlio e che lo chiamerei Joseph. C'erano tre persone le quali avevano lasciato una certa chiesa denominazionale ed erano venute nella nostra chiesa e mi avevano sentito dire ciò. Quando Sara nacque, essi dissero, lui è un falso profeta. Io dissi, aspettate un minuto, Signore, non ho mai detto quando, né Dio ha mai detto quando. Egli mi ha detto egli avrebbe detto ad Abramo che essi avrebbero un Isacco, però nel mezzo di quel periodo era nato Ismaele, ma questo non lo tolse. Io dissi, Dio ha detto che avrei questo fanciullo e si chiamerà Joseph. Il dottore disse, quando si avvicinò, disse, reverendo, ora io legherò quelle tube. Disse, io dissi, non fatelo. Disse, bene, potreste risposarvi e avere ancora quel figlio. Io dissi, lo avrò da lei, Dio ha detto così. Non potevo leggerlo dalla Bibbia, ma era scritto nel mio cuore per rivelazione, per fede. Dio ha detto così. Non volevo vacillare alla promessa di Dio per incredulità. Alcuni di loro dissero, volevate dire Giosefine? Dissi, volevo dire Joseph. Il dottore disse, lei non può avere un altro bambino. Io dissi, lei avrà un altro bambino. 4 anni passarono. Per finire lei rimase di nuovo incinta. Allora una donna, una falsa profezia, spedita dall'altra parte del paese, che scrisse delle parole e disse, ora Meda morirà durante questo periodo perché io sono stata mandata per condurre Bill. E diceva che egli non mi ascolterà perché sono una donna e Dio ora se la prenderà anche con lui facendo morire sua moglie. Io dissi, Dio ha mandato Gesù Cristo per condurmi, capite? E dissi, io sono condotto dallo Spirito. Povera piccola Meda, avevamo un'infermiera che era stata guarita là in una riunione. Conoscete tutti, la signora Morgan è una delle infermiere dei Mayo, il peggiore dei casi. Beh, lei era registrata come morta di cancro circa 20 anni fa, cancro sarcoma, a Louisville proprio nella cartella medica dell'ospedale Battista. Ora lei è infermiera a Jeffersonville all'ospedale. Lei è stata lì per tutti questi anni perché Dio aveva detto che lei vivrebbe. E così Meda l'amava e lei disse, Bill, desidero che Mergy venga con me perché non mi sento di andare all'ospedale. Io dissi, non fare, noi amiamo Mergy, però Mergy non è il nostro Dio, Mergy è nostra sorella. E me ne andai a Greens Mill, lei mi ha lacerato, certo amo mia moglie, salì a Greens Mill. E lei disse, Bill, pensi che morirò? E dissi, non so, ma il bambino nascerà comunque. Tu stai per avere un Joseph. Lei disse, è lui questo? Dissi, non so, tesoro, non so dire. Ma Dio ha detto che lui avrà Joseph. E noi avremo Joseph. Non mi importa ciò che qualsiasi cosa dica. Noi avremo Joseph. Poiché lo stesso Dio che mi ha detto tutte queste rivelazioni, mi ha detto quello. Non è mai venuto meno sugli altri e non verrà meno su quello. Salì al mulino per pregare e mi avviai lì. Là stava quella luce sospesa tra 2 alberi. Disse, torna indietro dove stavi verso il libro. Andai a prendere la Bibbia ed era posata in macchina. E quando lo feci, il vento aveva girato le pagine dove Nathan stava seduto e Davide disse, vai a dire al mio servitore Davide, io l'ho presi da quell'ovile, dal pascolare quelle poche pecore di suo padre, e ne ho fatto di lui un grande nome come il grande uomo. Non del tutto il nome più grande, ma solo come grand'uomo. Non l'ha mai fatto un Billy Graham, ma un... gli ha dato un nome, sapete? Disse, io ho fatto questo, ma... disse, io non posso fargli costruire il tempio, ma suo figlio... e proprio non appena disse i suoi figli... oh, my! Eccolo! Dissi, Joseph! Proprio così. Andai subito giù a casa e lì il piccolino, così grosso che lei, un ragazzone, lei poteva a stento camminare uscendo fuori in giardino. Corsi, le gettai le braccia al collo e dissi: tesoro, Joseph sta arrivando. Joseph è per strada. Ognuno sa, col taglio cesario non si può fare scendere il bambino. Quella notte il bambino scese, l'acqua si ruppe, ogni altra cosa. Il giorno dopo alle 7 ci recammo all'ospedale. Il dottore disse: oh, misericordia di Dio. La baciai salutandola, dissi: tesoro, non andrà per le lunghe, Joseph sarà qui. Lei si avviò per le scale in quel modo, sul tavolo operatorio. Alcuni minuti scese l'infermiera, disse: reverendo Branham? Io dissi: sì, signora. Lei disse: voi avete un bellissimo bambino di 7 libbre. Dissi: Joseph, figliolo, benvenuto. Sì, signore. Perché? Perché? Che cos'è? Non era scritto nella Bibbia che questo sarebbe avvenuto, ma lo stesso Dio della Bibbia che lo rivelò ad Abramo, noi non abbiamo considerato il suo grembo come morto, l'impossibilità d'essere in quella condizione. Voi non vacillate alla promessa di Dio per incredulità, ma date gloria a Dio, sapete che deve succedere. Non mi importa ciò che dice il dottore, ogni altra cosa che sarà di intralcio, ma non credeteci, è una menzogna del diavolo. Sì, signore, vero. La fede si sposta assieme alle opere per creare la promessa. Facciamo presto. Esattamente come è detto Rahab la meretrice. Giacomo disse: fu giustificata per le opere. Ma perché? La sua fede. Lei disse: ho sentito che Dio è con voi. Lei non volle vedere come Giosuè portava i suoi capelli o come portava i suoi vestiti. Lei disse: sento dire che Dio è con voi. Tutto questo era il necessario. Lei si preparò. Proprio come una vera visione oggi, sto per concludere tra un momento, le vere visioni da Dio oggi sono una parola promessa per il giorno. Direte: queste visioni, fratello Branham, dove prendi ciò? Le persone esitano di fronte a questo. Atti 2,17 non aveva detto: avverrà negli ultimi giorni che i vostri giovani vedranno delle visioni, i vostri vecchi sogneranno dei sogni? Non è proprio così? Questo è ciò che ha detto la Bibbia? Bene, ora, se è così, guardiamo pure in Malachia al 4° capitolo e scopriamo se questo non è promesso oggi. Come potete avere fede in essa? La Bibbia ha detto così. Ora, prendete Luca 17,30 e leggetelo. Gesù disse: come avvenne ai dì di Sodoma, tal sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Proprio come avvenne a Sodoma. Ora, guardate la posizione del mondo oggi. Sodomiti, guardate quel Billy Graham e ora Roberts, quei due testimoni laggiù che testimoniano alle chiese denominazionali. Uno per i metodisti, battisti e presbiteriani, l'altro per i pentecostali, questo, quello e l'altro. Ma ricordate, Abramo non era a Sodoma, egli era già stato chiamato fuori e ci fu uno che si fermò e gli parlò. E colui che si fermò e gli parlò, gli mostrò un segno, con la schiena voltata, e gli disse che Sara avrebbe il figlio che lui aveva aspettato. Amen. Con la sua schiena voltata, e lui lo chiamò Dio Elohim. Ora, ciò porta a compimento oggi, perché noi abbiamo fede, e so che questo viene da Dio, e perché questa e altre scritture indicano quest'ora. Apocalisse 10 ha detto che nell'ora del messaggio del 7° angelo, quando egli inizia a suonare fuori il suo messaggio, non in un servizio di guarigione, ma il messaggio che segue il servizio di guarigione. Gesù uscì a predicare. Colui diceva: egli ha guarito i malati e tutto il resto. Oh, quel giovane rabbi, il profeta, è un grande uomo. Lo vogliamo nella nostra chiesa. Ma un giorno egli si alzò, disse: io e mio padre siamo uno. Oh, mai. Poi non lo vollero più. Sì. Oh, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue. Egli non lo spiegò. disse: se non mangiate la carne del figliolo dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Beh, immagino alcuni dottori e infermieri dissero: questo tizio è un vampiro che cerca di indurci a bere il suo sangue. Vedete, non lo capivano, lui lo sapeva. Ma quei discepoli forse non avrebbero potuto essere in grado di spiegarlo, però si disposero là e lo credettero in ogni caso. Amen, poiché ciò fu loro rivelato. Sì, Signore, essi lo conoscevano, le scritture l'avevano dichiarato. Mi si sarebbe potuto chiedere di questo se aveste detto: perché hai fede per credere a queste visioni quando vi sono molte imitazioni false che vanno avanti? Vi dirò qualcosa di piccolo, forte, solo per un minuto ora. Quando ci sono in giro molte imitazioni false, ricorda, fratello mio, di ciò è pure detto che essi sarebbero qui in questo stesso tempo. È proprio esatto. Proprio come avvenne al tempo di Mosè. Mosè scese per compiere le opere di Dio davanti al popolo e c'erano Ianne e Iambre che stavano lì. Ma chi fu il primo a farlo? Poi questi altri erano imitatori, perché prima doveva esserci un originale perché loro imitassero. Se loro fossero stati l'originale, non siamo smarriti, sappiamo dove siamo, capite? Capite? Tramite la scrittura per la rivelazione di Dio, ecco perché rimanete saldi. Perché quest'uomo, lui vede delle visioni e così via, egli fa questo e va in giro con la moglie di quest'uomo, crede in tre dei e tutte queste cose, questo non lo fa vacillare di un po'. E qui c'è una cosa che non può imitare, la parola. Notate, essi possono avere tutte queste cose, possono parlare in lingue, possono acclamare, danzare nello spirito e tuttavia essere diavoli. Proprio così, proprio così. Ma questa parola li valuta, capite? È esattamente giusto. È a questo che si giunge. Come Mosè e Iambre, e ricordate, egli disse, come Ianne e Iambre contrastarono Mosè, negli ultimi giorni questi imitatori si leveranno ancora sulla terra. Non l'ha egli detto? Ebbene, noi li abbiamo. Ma ciò non fece vacillare Mosè? Quando Mosè si voltò e fece un miracolo nel nome del Signore, ed ecco alzarsi questi imitatori che fecero la stessa cosa. Ma non lo fermarono, non disse, ritengo che sia meglio smettere e abbandonare il campo. Egli rimase proprio lì. Per che cosa? Ciò gli fu rivelato, alleluia! Egli sapeva per la parola di Dio. Sapeva che la parola alla fine li scoverebbe, sapeva che verrebbe un tempo in cui la parola si manifesterebbe ed essi non potrebbero andare oltre. Perciò io ho saputo questo, tutti questi anni, vedete? Proprio così che il tempo sarebbe venuto. Quando un miracolo che Dio invia, un vero miracolo, c'è sempre un cambiamento nell'intero sistema. Se Dio invia qualcosa nella Chiesa e il vecchio sistema non è cambiato, egli l'ha inviato invano. Quando un messaggio esce, insegna miracoli, vi è un messaggio che segue ciò. Quando Gesù uscì a guarire i malati, dopo venne il suo messaggio. Io e il Padre mio siamo uno. Io sono Lui. Capite? Vedete, essi non credettero questo, credettero nei suoi miracoli. Disse, se non potete credere a me, credete a quei miracoli, perché essi vi testimoniano chi io sono. Oh, my, gloria! Chi era prima? Mosè. Poi essi lo imitarono. Ma le grandi verità rimangono ancora le stesse tra il giusto e l'errato. Essi non possono accettare il messaggio. Essi non possono accettare il messaggio non adulterato dalla parola di Dio. Non mi importa, Giuda avrebbe potuto fare ogni sorta di segni e miracoli, ma quando arrivò per ricevere lo Spirito Santo, il giorno di Pentecoste, rivelò la propria natura. Quel diavolo può avvicinarsi e imitare proprio fino alla cosa vera, fino a che arriva questa parola, però non può prendere del tutto quella parola. Lui può menzionarla tutta, forse fino a una sola parola come fece Eva, il diavolo fece a Eva, però non può opporsi a tutta, perché la sola, l'intera cosa è il corpo di Cristo, capite? La parola, ora, ne potrebbe, essi non potrebbero, non possono prendere il messaggio ora, né poterono Jan e Jambre prendere il messaggio di Mosè. Non potevano farlo, le loro opere di imitazione furono rese note, perché essi non poterono essere in grado di seguire la parola di Dio, confermata dal suo profeta unto. Capite? Essi non poterono seguire Israele fino in fondo, perché erano denominazionali, erano bimbi egiziani. Non potevano seguire quella parola. Se lo avessero fatto, avrebbero dovuto abbandonare l'Egitto, il Nilo, tutto era buono per loro e non potevano farlo. Quantunque potessero imitare le opere e fare quello che faceva Mosè, ma quando venne il tempo di partire, la loro follia fu resa manifesta. Allora Dio realmente lo riversò su di loro. Lo stesso ora, essi potrebbero fare ogni genere di imitazioni false e cose simili, che non fanno altro che magnificare la cosa giusta, e ogni figliolo che crede sa che è la verità. Qui lo vedete in piena luce, perciò le opere della loro follia, della loro imitazione. Se le vostre opere sono la vera parola, e confermate da essa, per la vostra fede ciò manifesterà. E come una promessa di Dio nella sua parola originale scritta. Gesù disse, se non faccio le opere, ascoltate attentamente, se non faccio le opere, lasciate che aggiunga questo a essa, cioè se non faccio le opere che le scritture dicono che farò, allora faccio ciò nella mia epoca, quando vengo, quello che il Messia doveva fare quando viene. Se le cose che io faccio, se Dio non conferma quella parola che Egli disse si sarebbe compiuta, se la mia vita non fa vivere quella parola esattamente ciò che essa ha detto che farebbe, non mancate questo. Gesù che dice, voi sapete ciò che il Messia deve fare, perciò se quella parola che è scritta e poi essa non si manifesta attraverso di me, allora io non sono lui. Amen. Allora il giorno di cui parlo è sbagliato. Ciò che Giovanni ha detto a mio riguardo era falso. E quindi se non sono quel Messia, se quelle opere che il Messia era tenuto a fare, egli deve essere il Signore vostro Dio, susciterà un profeta come me. E voi non avete avuto un profeta per centinaia di anni. E se quelle opere che faccio, che Dio ha promesso, se non si manifestano nella mia vita presente, allora non sono Lui. Ma se la parola promessa di quest'epoca è confermata in me, allora io sono Lui e la promessa è venuta a voi. Oh, mai! Non vedo quanto più chiara essa potrebbe essere se la promessa non è... Oh! Perciò se la promessa di quel giorno è manifestata nel mio ministero, disse Gesù, allora io sono Lui. Perciò se non potete quasi credere chi io sono, allora guardate le opere che sono promesse per questo giorno. Amen! Guardate le opere che sono promesse. Se quelle opere non sono compiute, ognuna di loro in me, allora non credetemi, perché vi ho detto il falso. Se non potete credermi, guardate quello che ha detto la Bibbia che dovrebbe avvenire in questo giorno. Se ciò non sta avvenendo, allora non è giusto. Se queste cose false non succedono qui, e tutte queste altre cose, e le cose che devono aver luogo, se non accadono qui, allora io sono falso. Ma se avvengono, Gesù disse, allora io sono Lui. Amen. Io sono colui che era promesso che venisse. Oh, mai! Le stesse opere che erano promesse nel suo giorno confermarono Lui essere quel Messia. Non lo credete? Ebbene, ora, fratello, se le opere di Luca, il 17° capitolo e il 30° versetto, la promessa di Gesù Cristo, appena prima della sua venuta, che il mondo sarebbe tornato indietro a Sodoma, e i messaggeri sarebbero usciti, e le cose che sarebbero fatte esattamente, se ciò non sta avendo luogo, allora non credetemi d'avervi detto la verità. Ma se ciò sta avendo luogo, allora credete che esso è Lui. In quel giorno il Figlio dell'uomo sarà rivelato. Amen. Il Figlio dell'uomo sarà rivelato in un corpo di carne. Voi tutti, la Chiesa, proprio esattamente come avvenne prima dei giorni di Sodoma, un gruppo chiamato fuori, lontano da tutti gli altri, posto fuori, che crede la promessa di Dio. Gloria! Perciò le opere che lo Spirito Santo sta facendo oggi, tramite queste visioni che mai falliscono, le promesse che non falliscono mai, tutti i segni apostolici promessi nella Bibbia di Malachia 4 e l'Apocalisse 10:7, tutto questo sta compiendosi ed è dimostrato tramite la scienza in ogni altro modo. E se non vi ho detto la verità, queste cose non accadrebbero. Ma se vi ho detto la verità, esse rendono testimonianza che io vi ho detto la verità. Egli ancora lo stesso ieri, oggi ed in eterno, e la manifestazione del suo Spirito sta afferrando via una sposa. Lasciate che quella fede, rivelazione, scenda nel vostro cuore, che questa è l'ora. Preghiamo ora. Dio caro, che sei stato manifestato in carne nella persona di Gesù Cristo, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e ascese in alto, e inviò fuori i discepoli per fare dei discepoli in tutto il mondo, e disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Dio, alla Chiesa pentecostale di oggi, la restaurazione dei doni, possano, Signore, quegli uomini, forse alcuni di loro sono qui presenti, alcuni di loro intorno al mondo ascoltano il nastro, possano rendersi conto che questa è la chiamata fuori della sposa, non un messaggio pentecostale. Il messaggio pentecostale doveva riportare i doni nella Chiesa. Ma questa è la chiamata fuori della sposa, un altro messaggio che doveva venire appena prima che Sodoma fosse arsa. Fa che loro comprendano, Dio caro, fede. Io credo questo perché è rivelato tramite il tuo Spirito, mediante la parola di Dio, ed è stata confermata e resa manifesta per il mondo intero. Certamente, Signore, nella minoranza, i tuoi gruppi sono sempre così. Ma tu dicesti, non temere, o piccola greggia, perciò che al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Perciò io prego, Dio, che gli uomini distolgano lo sguardo dal loro intendimento, distolgano lo sguardo da quel che potrebbero pensare essere giusto e guardare nella Scrittura. Ed è stato detto ieri sera, lascia che le persone qui pensino come pensò la regina nei giorni della grande distruzione di Babilonia. Lei disse, c'è un uomo tra di voi di nome Daniele, è stato nel regno di tuo padre, il padre pentecostale, era nel suo regno, ed egli dissolve ogni dubbio. Ed ora, Signore, lascia che lo Spirito Santo che era nel regno pentecostale, il regno che era di Martin Lutero, che era di John Wesley e avanti attraverso John Smith e Alexander Campbell e durante l'epoca. Egli è colui che dissolve, ha dissolto i pensieri e le persone. Nei giorni di Lutero, quell'uomo, il giusto vivrebbe per fede. I metodisti, egli dissolse tutti i dubbi, per cui essi sarebbero santificati. E nei giorni della Pentecoste parlavano in lingue, dando le manifestazioni dello Spirito, mediante la guarigione divina e così via. Esso dissolse tutti i dubbi nei cuori pentecostali. Ma, oh Dio, essi si denominarono, essi ritornarono indietro per prendere le idee dell'uomo. Perciò ora, quando la sposa è chiamata, come tu l'hai promesso qui nella Scrittura, leggendola davanti al mondo sera dopo sera, e noi la guardiamo con i nostri occhi, Dio, possa esso dissolvere tutti i dubbi nel cuore delle persone. Possano essi fuggire rapidamente verso il Figlio dischiuso per essere maturati, per essere portati nel granaio e non essere lasciati nello stelo per essere arsi, ma possano andare stasera nel granaio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie per la vostra attenzione. Lasciate che Dio si occupi del vostro cuore. Ora voi fate, abbiamo distribuito dei biglietti di preghiera. Ora occuperemo ora circa 20 minuti per la fila di preghiera. Dovremmo allinearli molto veloce e venire attraverso il palco e pregare. E ora non so quanti biglietti sono stati distribuiti. Non ho neanche chiesto una cosa a Billy. Ho detto solo, hai distribuito, scendi là e distribuisci alcuni biglietti di preghiera. E lui è ritornato per prendere sua madre, me e gli altri, proprio poco fa. Ora io ho fatto... Bene, avete cominciato con il 100 o con l'1 e 1 a 100 o quale? 1 a 100. Benissimo. Prendiamo il biglietto di preghiera numero 1. Se l'avete, alzate la mano affinché possa vedere. Se potete alzarvi, non potete, vi porteremo. Biglietto di preghiera numero 1, proprio veloce. Chi lo ha? Cosa dici? A numero 1? Scusami. A numero... Questa signora qui, avete quel biglietto? Venire proprio qui. Volete, signora? A numero 2. Lo avete voi? Qualcuno? Alzare la mano velocemente. Proprio qui, signora. Venite. Numero 3. Avete un biglietto? Avete un biglietto? Tutti voi non avete biglietti. Nessuno. Dei biglietti? Bene. Non dovete averlo. 3, 4, 5. A. 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo, c'è 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bene, qui essi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, mettetevi in fila, cominciate a mettervi in fila. Ora, se non potete venire, agitate la mano così, perché essi possano portarvi. Ho chiesto a queste persone qui che non hanno biglietti, non dovete averlo. Vi sto solo chiedendo. Ora, guardate, voi disabili qui, ritengo che lui dovesse venire presto, perché lui, io ho solo detto presto. Ora, voi non dovete avere un biglietto, se avete quella fede come ho insegnato. Capite? Se ciò vi è rivelato, va benissimo. Se non vi è rivelato, non importa se sarete in una dozzina di file di preghiera, ciò non vi servirebbe a niente. Lo sapete? Lo credete? Capite? Io potrei pregare, fare tutto ciò che potrei, mettermi in ginocchio e imporre le mani su di voi, ungervi d'olio in qualsiasi modo vogliate e pregare finché Dio per grazia lo rivela nel vostro cuore che è compiuto. Allora è compiuto. Non dovete neanche essere nella fila né da nessuna parte. È compiuto in ogni modo. Bene, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bene, 16, 17, 18, 19, 20.
Is anybody a call that's got a card and can't raise up? Raise your hand. Got a card and cannot raise up.
C'è qualcuno che ho chiamato il quale ha un biglietto e non può alzarsi? Alzi la mano. Ha un biglietto e non si può alzare.
All right.
Bene. Solo a bife. Riesco a vedere la povera piccola Anna Jean seduta, che una volta suonò questo quasi tutta la notte. Voglio che ognuno sia davvero calmo e riverente, come sapete. Ora, biglietti di preghiera 1 a 15, credo che fosse. Solo a bife. Qui si stanno affollando un po', perciò cominciamo. Cosa dite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora state diventando in troppi? Ce ne sono più di quanti ne abbiamo chiamati. Questo va bene. Restate tranquilli proprio dove siete. Non fate che uno solo prenderete. Si pregherà per voi, ma solo... Vedete, aspettate soltanto finché essi chiamino il vostro numero. Allora sapete, noi non c'è bisogno che siate troppi a stare qui. Se il Signore dovesse fare qualcosa, voi privereste della vista le persone ed essi non riuscirebbero a vederlo, capite? Dio vi benedica. Ora preghiamo su questi fazzoletti mentre si preparano. Dio caro, sono posti qui dei fazzoletti che vengono da malati e afflitti. Questa fede di cui abbiamo appena parlato, Signore. Ricordo che dici nella Bibbia, nel libro di Giuda, esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Ed essi toglievano dei fazzoletti dal corpo dei santi, non perché fossero delle persone speciali, ma perché erano persone che credevano. Essi erano uomini della nostra stessa passione. Dissero, Elia era così e lui pregò sinceramente che non piovesse. E Dio, lui pregò quello affinché il popolo si pentisse. Tu glielo rivelasti di pregare per loro, di pregare in quel modo per adempiere la tua parola. Senza dubbio mostrasti una visione al profeta. E Signore, stasera prego che queste persone siano guarite. Non sono Elia, egli fu portato in cielo. Ma la sua vita e lo spirito continuano ancora a vivere. Perciò preghiamo, Dio caro, che tu onori le preghiere del tuo popolo e onori tutti noi ora, quando preghiamo per questi fazzoletti, affinché quando saranno messi sui malati, questi siano guariti. Ci rendiamo conto, Padre, d'essere una generazione di gente che sta morendo. Ci stiamo dirigendo... Messi di fronte all'eternità. Il mondo è diventato pazzo. Delitti, ragazzine stuprate e fatte a pezzi. La gente, uomini, portano i capelli come le donne come gli uomini, essi si pervertono. La razza sta morendo, il mondo sta morendo, tutto sta morendo, la Chiesa sta morendo. Oh Dio, fai venire la vita, fai venire la vita, oh Dio, la vita della fede. Rivela a queste persone, Signore, io posso solo pregare e imporre le mani su di loro, ma Tu sei colui che può guarirle e Tu solo puoi guarirle. Prego che tu lo faccia, Padre, per ognuno di loro. Concedilo con le mie mani su di loro e chiedendo con tutto il cuore nel nome di Gesù Cristo, guarisci queste persone. Amen. Ora, fratello, è questo il microfono che funziona? Sentite ora tutti bene? Sentono tutti? Alzate la mano. Bene. Ora, in un modo o nell'altro, il mio cuore si dà pena per queste persone qui, sedute, qui, su questa sedia, lettine e barelle. Esse non hanno neanche ricevuto un biglietto di preghiera, capite? Ma guarda, fratello, vedi, queste persone hanno i biglietti di preghiera, ma questo non vuol dire che saranno guariti. Ci sono persone sedute là nell'uditorio, forse quello non vuol dire che esse saranno guarite. Quello non dice che esse saranno o non saranno guarite. Tutto questo dipende dalla loro fede in Dio. Quanti sanno questo essere vero? Ecco tutto, solo la loro fede in Dio. Ebbene, ora, quanti sanno che è vero? Non importa quanto tu sia religioso, quanto buono o quanto cattivo tu sia, se la grazia di Dio non fa scendere questo nel tuo cuore, tu non sarai mai sanato. Ora, quanti sanno che Dio l'ha fatto? Lo ha fatto sempre, grandi miracoli, segni e prodigi. E ora, voi che state in questa fila, stasera venite non perché siete stati scelti da Dio per essere in questa fila di preghiera. Non è questo. Voi solo avete ricevuto un biglietto di preghiera. È solo capitato di essere al vostro... Il procedimento è esattamente come iniziò il suo ministero. Il mio onorato fratello Georgel qui, molti anni fa, con la fede in Dio, credendo a Dio, credendo che Dio guarisce i malati mediante la fede. E questo non è mai cambiato, ma in quest'ultimo giorno Dio ha aggiunto dei doni, doni che Egli ha promesso. Dio l'ha fatto, non perché Egli avesse l'obbligo di farlo, ma perché ha promesso di farlo. E se Egli l'ha promesso, allora deve farlo, perché deve mantenere la sua parola. Ed Egli vi ha promesso la stessa cosa, cioè se poteste credere che ciò accadrebbe, se non potete crederla, ciò proprio non accadrà. Ora, io non posso indurvi a credere, neanche voi stessi potete farcela ad arrivare a credere. Dio deve darvi questo. Credere è un dono di Dio, non la vostra fede, la fede di Dio. La vostra fede intellettuale potrebbe crederlo benissimo, ma se la fede di Dio non è in fondo al vostro cuore, capite, la vostra fede intellettuale può accettarlo, fare questo. E solo continuate a credere con tutto il cuore fino a che Dio ve lo riveli, capite? Continuate solo a crederlo fino a che Dio ve lo riveli, ma finché Egli non ve lo rivela, voi direte, fratello Branham, che cosa diresti là? Sì, signore, Dio inviò un profeta a Ezechia e gli disse, tu non scenderai da quel letto. Così dice il Signore, tu morrai là su quel letto. E così? Ma quel profeta si girò, anzi, quel re volse il suo viso verso il muro e pianse amaramente e disse, Signore, ho bisogno ancora di 15 anni, ti supplico, Signore, di ascoltarmi. Ora, il re era l'uomo più importante del mondo in politica, ma al cospetto di Dio lo era il profeta. Era il re di Dio, però lui era il profeta di Dio. Perciò Dio rivelò al profeta di bollire qualche... sapete? Capite? Ora, affinché ora comprendiate, perché ho predicato qui le scritture, come avvenne ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figliol dell'uomo. Nei giorni in cui la Chiesa è rivelata? No, nei giorni in cui il figliol dell'uomo sarà rivelato. Che cos'è rivelato? Reso noto. È così? Rivelare. Il giorno che il figliol dell'uomo sarà rivelato sarà un giorno come Sodoma e Gomorra. È così? Ora guardate ciò che accadde. Laggiù a Sodoma e Gomorra avevano due messaggeri principali, perché laggiù c'era un gruppo di cristiani tiepidi. È così? Ed essi avevano due messaggeri principali. Ora, ascoltate attentamente, giù a Sodoma e Gomorra, che predicavano. Però uno di loro rimase fuori col gruppo d'Abramo. È così? Sentite ora, in tutta la storia della Chiesa non abbiamo mai avuto un messaggero universale per la Chiesa fino ad ora che il suo nome terminasse in H-A-M. C'è G-R-A-H-A-M, che ha sei lettere. G-R-A-H-A-M. Ma il nome di Abramo era compilato A-B-R-A-H-A-M-O, sette lettere. Capite? Quindi la Chiesa universale, essendo sei le lettere dell'uomo, l'organizzazione fatta dall'uomo ha già ricevuto il suo messaggero. Essi hanno avuto proprio fino ad ora un Senkei, Moody, Finney, Knox, un Calvin, eccetera, ma mai un H-A-M. È così? Ma essi l'hanno ricevuto, e lui è un messaggero inviato da Dio e che picchia quelle mura più forte che può. Uscite da qui, ravvedetevi o perirete. Ma ricordate, gli eletti, i predestinati, il patto preordinato, Abramo e il suo gruppo, ricevettero anche loro un messaggero. Osservate ciò che egli fece. Egli diede loro un segno che il tempo in cui il fuoco cadesse era vicino. Ora, è il fuoco che ora aspettiamo. Fuoco atomico, la collera di Dio. Ora, quel messaggero fece qualcosa. Egli parlò riguardo a una donna alla quale egli aveva le spalle girate e le disse che lei stava dubitando di ciò che egli stava dicendo. Le disse le sue condizioni e cosa sarebbe accaduto. E così? Egli disse che il figliuolo dell'uomo si rivelerebbe allo stesso modo in quel giorno? Ebbene, credete che è la verità? Ebbene, qui sta una donna, e nell'unione invisibile della Chiesa, la sposa per Cristo, quel messaggero è ora qui, il quale è Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ora, egli solamente parla attraverso i suoi profeti. La Bibbia ha detto così. Egli non fa mai nulla se prima non lo fa sapere ai suoi profeti. Amos 3:7. Egli lo ha sempre fatto. Egli non cambia mai il suo modello. Capite? E il profeta, se è uno vero, può solo dire ciò che Dio gli dice. È così? È vero. Ora, credete che egli potrebbe dirmi cosa non va con questa donna anche prima che io la guardi? Lo credete? Beh, lei soffre di cancro, proprio così. È sul suo seno. Lei ha in mente un ragazzo. Lui soffre di un genere di disturbo mentale, disturbo nervoso e complicazioni, proprio così. Lo credi? E questo è vero, non è così? Credi ora che, col dire questo, la tua fede si è ancorata, che l'hai ricevuto, che tu lo avrai. Allora va, e il Signore Gesù ti sanerà. Capite? Sì, capite? Credete? Con tutto il cuore? Ora, credete senza guardare questa donna che il Signore Gesù può dirmi qual è il suo disturbo? Quanti lo credono? Ora, voi sapete, e io non ho mai neanche io la sola cosa, ho visto solo una gonna, io non so, non potrei dire se fosse uomo o donna, ma che sta proprio là, voglio che lei creda. Crede, signora? Qui il paziente, lei crede? Alzi la mano se crede. Se crede con tutto il cuore, può avere il bambino che sta chiedendo a Dio. Capite? Capite? Credete? Avete fede in Dio? Ora, questo non guarisce. Questo solo identifica. Queste sono le opere che identificano la fede della presenza di Dio, la sua parola manifestata. Anche questa donna sta desiderando una grande cosa. Non è un figlio, ma lei desidera il battesimo dello Spirito Santo. Le dirò cosa fare. Se lei si sbarazzerà di quelle sigarette, Dio le darà il battesimo dello Spirito Santo. Vada, lo creda. Vedete? Credete? Avete fede in Dio? Quest'uomo che sta qui è un uomo che non ho mai visto in vita mia. Non lo conosco, ma lui soffre di qualcosa che non va nel suo petto. Ha avuto una caduta che gli ha causato questo non molto tempo fa. Egli non è di qui, viene dall'Argansound. È un predicatore. Vada a casa e predichi il Vangelo. Capite? 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 Non ho mai visto in faccia l'uomo. C'è una donna che sta qui. Non la conosco. Non l'ho mai visto in vita mia. Dio la conosce. Se egli può rivelare qual è il suo problema o qualcosa al riguardo, voi crederete? Tutti voi? Questa è solo un'opera che identifica la fede che io ho per predicare quello di cui vi ho detto stasera. Quello è ciò che Dio ha rivelato e queste sono le opere che lo dimostrano. Dunque, dovete avere fede per guarire. Questa donna qui, io non penso di conoscerla. Sì, non la conosco, ma conosco qualcuno che lei conosce, poiché lo vedo stare qui in piedi, davanti a me. Lei soffre di mal di testa, non è così, signora? Credi che Dio ti guarirà? La sorella di Perry Green, proprio così. Non l'ho mai vista in vita mia. Proprio così. Ho visto Perry Green stare qui in piedi, guardandomi, facendo in questo modo. È appena arrivato, vedete? Esatto. Non so dove sia Perry Green. Credete? Quanto credete? Se potete credere, tutto è possibile. Se non potete credere, nulla può succedere. La piccola signora con i capelli grigi, seduta là, che mi sta guardando, proprio qui. Tu credi Dio? Tu credi che Dio può rivelarmi a che cosa stai pensando là? Hai un tumore sul seno. Tu credi che Dio te lo può togliere? Sì, abbi fede e credi. Ora, che cosa lei ha toccato? La donna che toccò il lembo della sua veste. La Bibbia ha detto, voi che volete prendere la Bibbia. Egli disse, egli è un sommo sacerdote che può compatire le nostre infermità. Non è così? Egli è quel sommo sacerdote, sta proprio qui. Quelle persone stanno toccando lui. C'è una piccola donna magra che ha alzato la mano, sta seduta proprio qui. Non l'ho mai vista in vita mia, ma lei proprio in quel momento ha toccato qualcosa. Ecco che cosa era. Lei sta pregando a Dio. Lei ha un disturbo al petto. Ha pure un disturbo di stomaco. Dio ti ha guarita se tu lo crederai. Dovete credere. Tutto è possibile per coloro che credono. C'è un uomo seduto molto dietro, in fondo. Sta guardando da questa parte. Circa la seconda fila, venendo verso qui, soffre di asma. Tu credi che Dio ti guarirà, Signore? Se tu lo credi, Dio ti farà stare bene. Puoi avere ciò che chiedi, se lo credi. C'è una donna che siede qui, mi sta guardando, qui, di fronte, dai capelli grigi. Se credi con tutto il cuore, lo credi? Bene, allora quel disturbo di cistifellea ti lascerà, se lo credi. Che cosa ne pensi tu, stesso qui, sulla brandina? Credi che Dio può guarirti? Se Dio mi dirà il tuo problema, lo crederai? Se tu crederai, quel cancro ti lascerà e starai bene. Perché non ti alzi e prendi il tuo letto e vai a casa? Credi? Voi tutti crederete? Ebbene ora, che ne dite proprio ora? A Dio deposto quella fede nel vostro cuore? Tutti qui alzate le mani. Se Dio ha deposto quella fede nel vostro cuore, imponiamo le mani gli uni sugli altri, proprio qui lungo la fila. Imponete le mani su, proprio ora, velocemente, mentre lo Spirito Santo si muove, imponete le mani gli uni sugli altri. Quell'uomo si è alzato andando giù per la fila, pregando per altri. Alziamoci in piedi e diamo lode a Dio. Tutti, non c'è bisogno di andare oltre. Identificate Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Voi, cosa siano le vostre afflizioni, qualsiasi cosa sia, se voi lo credete, alzatevi in piedi proprio ora e credete. Dio onnipotente, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, manda la tua potenza e guarisci questo gruppo di persone proprio ora, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Gloria sia a Dio. Dio vi benedica.